Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
Il martedì alle ore 14.
Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Come la congiura di Catilina, scritto e diretto da Michelangelo Ricci, con regia Vania Borsetti, con Almerico Cavallo, Gioia Santa Caterina, Cecilia Lunghi, Fabrizio Parisi, Claudia Giordano, Bruno Cecchini, Simone Di Pietro, Carlo Bicocchi, Paolo Maggi, Filomena Falvo, Flavias Sciorilli, Patrizia Zucchetta, Federica Dellera, Roxana Ene, Vania Borsetti, Silvia Saccomanno, Stefano Zanfino, Gianni Fusco, Valentina Spagnuolo, Vittorio Bentivegna, Sebastiano Cuscito, Novella Calamida, Marco Venditti.
Come la congiura di Catilina.
Io non ho niente. Non ho niente di quello che vi serve. Non ho niente di quello che siete venuti a cercare. Niente di niente. Io non ho niente e niente vi do. Perché quando sei chiuso, hai chiuso e ti senti un nulla e non hai nulla. E mentre qua dentro tutti si raccontano, qua dentro non ci sta niente da dire. E io vi prometto che non vi dirò più niente. Quel niente che mi basta per farmi essere qualcosa.
Dovendo dare alcuni posizionamenti detti utili, dobbiamo dirvi alcune posizioni dette utili. Là un luogo, lì un altro, o a ridosso, a distanza, in forma circolare, riferendoci direttamente o come ponte concettuale al succedersi degli eventi, o facendo chiara luce sui modi di riferire fatti in una forma d'arte. Così riassumendo in forma astratta una storia, descrivendo un sistema applicato più volte da uomini e donne per il dominio di cose e spazio utili, per posizioni dette utili, che hanno luogo là, mettendo un altro lì, a ridosso, a distanza, facendo circolare denaro, riferendoci a cose ridette del passato come ponte concettuale sul nostro presente, il presente del qui ed ora, dello spettacolo stesso, che è anche il presente della nostra storia economica e politica, il sempre presente che si ripresenta sempre. Siamo dunque al 16 aprile 2013 e rappresentiamo la congiura, con i nostri occhi fermi su di voi e i vostri su di noi. Gli attori si collocano ora qui, ora lì, in forma circolare, dispiegando in forma astratta una rappresentazione intorno alla congiura. Diamo negli antefatti. Crasso, uno dei più ricchi faccendieri dell'antica Roma, già massacratore dello schiavo ribelle Spartaco.
Spartaco! Ah, mi ha fatto sgocciolare di merda le toghe! Spartaco, mozzarella!
Crasso è deciso a prendere il potere assoluto e a diventare dittatore, assassinando i nuovi consoli dubbiamente eletti alla fine del 65 avanti il povero Cristo. Un colpo di stato in combutta con il giovane Cesare, che è suo debitore di somme enormi, gli obbedisce in tutto, più un certo numero di giovani malmessi finanziariamente, lì emerge il nostro Catilina. Crasso vuole diventare imperatore, Cesare generale, tutti gli altri sognano posizioni di prestigio e ricchezza, diciamo come i nostri ministri. La congiura ha però timore della forza militare di Pompeo, nemico di Crasso, impegnato nella guerra asiatica, una guerra che sta provocando gravi crisi economiche al popolo romano, che non usufruisce dei proventi dei saccheggi. Insomma, il rischio di un rientro di Pompeo, di una sua autoproclamazione, la resistenza dei banchi creditizi, fanno desistere Crasso dal tentativo di colpo di Stato, così tutti rientrano nei propri ranghi con un niente di fatto, chi continuando ad accumulare denaro, chi a sperperarlo. Catilina si sente schiacciato e tradito, sempre più disperato e indebitato, viene anche imbrogliato durante il suo tentativo di farsi eleggere senatore, tradito proprio da Crasso e Cesare, che prima finanziano la sua campagna elettorale e poi lo lasciano senza denaro quando è il momento di comprare voti. Come il povero improbabile tentato sindaco di Roma. Catilina vuole una vera vendetta, vuole prendere lui stesso il potere, vuole una congiura tutta sua. Crasso e Cesare, proprio loro lo assecondano ancora, facendogli arrivare ancora denaro e congiurati. Catilina pensa di doversi giocare il tutto per tutto e comincia a tenere comizi rivoluzionari, addirittura paventando la libertà per quegli schiavi. Ma sciagurato non sa di essere l'utile pupazzo di tutti. Ed è proprio su questa sua improvvisata congiura che il giovane Cicerone, già suo avversario nelle elezioni, trova modo di fare carriera. Anche lui indirettamente asseconda gli eventi, amplificandone portata e significati, per potersi scagliare contro, dando a tutta la faccenda colori foschissimi e al suo ruolo quello di salvatore della patria. La Repubblica è in crisi. La crisi finanziaria che avvolge l'impero rischia di farlo implodere e il potere delle banche e della finanza si fa ogni giorno di più potere politico diretto. Sì, sì, io vedo dal suo sguardo che pensa a noi. Ora, ora, stiamo parlando di ora, dove si rappresenta come la congiura di Catilina.
Smettetela con queste illusioni!
A dar credito a questa vostra storia!
A continuare la vostra schiavitù!
Non si nasce schiavi!
Non si nasce schiavi!
Io sono nato da due schiavi e sono nato schiavo!
Non dovete il vostro corpo e il vostro tempo a nessuno!
Prendete tutti i vostri debiti e la vostra fatica e date fuoco agli uffici, alle banche, ai palazzi!
Nessuno può essere padrone del vostro corpo!
Del vostro tempo!
Non si nasce schiavi!
Ora, ora voi due, basta! Basta! Coro!
E ogni volta si terrorizza, e ogni volta si cerca il modo, il consenso al peggio, e ogni volta è per voi l'unica volta possibile, l'unica scelta, l'estrema realtà, l'inevitabile successione, è il necessario aiuto, il necessario intervento, l'impossibilità a sottrarsi, l'emergenza senza appello, al sacrificio, alla rinuncia, al bombardamento umanitario.
Pace!
È sempre l'inevitabile successione di eventi a cui dover rispondere, ai quali aderire!
Sedute!
No, cioè, non è che, ma... Cioè, nell'insieme la cosa, allora, è Catilina! Perché? Sì, ora, non è che... Cioè, se si capisce che... Cioè, io in quanto Cicerone, dico, no? Cioè, sarebbe che... Cioè, io in quanto Cicerone, no, sarebbe, che io in quanto Cicerone dico Catilina! Ma voi, cioè, voi state lì a sentire... Io... Ma Crasso, cioè, meglio, no? Craxi, vabbè, Craxi, cioè, andare su Craxi ora no. Però, cioè, voi Catilina, voi Catilina, E allora, se Crasso e Cesare, sì, cioè, ma anche, fanno un po', ma anch'io però un po' così, Non è che se tutti si fa, allora si è un po', ma, Se tutti si fa, e allora si è,
Sì. Sono un branco di discorsi, sto sincero, tu ti muovi per allusioni, tutte cose che ti fai per te, ben costruite per te, ma solo per te, che poi a me, mica me ci tiri dentro, stronzo, ma che te credi che fa, ma che scenetta è un mezzo ricatto, con tutto sto cincischiare, Cicerone, ma che cazzo vuoi?
No, tu Crasso!
Crasso
allora...
che?
Allora se c'è Cesare...
Cesare, per favore non mi tirare fuori Cesare! Allora, non hai capito? Tu ti occupi di Catilina! E a me Cesare ci lasci fuori! Tu da Catilina tua ci tiri fuori il tuo bel guadagno! E per te io e Cesare non esistiamo! Ci lasci indostamo!
Quelli lì semmai...
Per Cesare c'ho altre idee! Cesare! La storia è lunga e va scritta passo passo. Ora tiri, ora giri, ora vedi. E quindi, Cicerone, occupati del tuo e lavora su Catilina, come detto, che te lo diamo bello e confezionato.
Te lo diamo volentieri.
Se lo fai fuori, infami pure chi te sta sul cazzo.
Te lo gestisci solo e soltanto tu.
E a noi ce lasci indostamo.
E dove siamo noi, Cicerone?
Allora, io sì, mi siedo magari, gestisco un po' e...
Sono cazzi grossi, Crasso, ma molto grossi! Qui quel cretino ci tira dentro il suo tartaglio politichese e va a finire che con Catilina si fa tutto il Senato e a noi ce lo butta!
Non lo puoi fare, Cicero, è vero che non lo puoi fare!
Per l'amor del cielo, Catilina, gli diamo un po' di so, cioè, io mi...
Stai tranquillo che io l'ho capito che sei un bravo uomo! Tutto a posto per Cicciorotto di Crasso tuo, vatti a mettere a sede!
Ma ti fidi di quello?
Ma sì, che c'è la sintassi giusta, era democratico.
Ma anch'io sono democratico.
E chi non aveva resti tempi?
Noi, schiavi, non ci rilasciamo. Noi,
merda!
Merda!
Ma chi vi ha detto di andare? E voi, che diavolo aspettate ad entrare?
Oh, ma Cesare, perché sei sempre così dubbioso e ansioso?
Saranno i debiti.
E come sei brutale, Grasso. Pensa che non ti riesce ad essere affinato per di una cosa. Devi sempre sottolineare tutto e lascialo
vivere. E lo lascio via che sì, con tutto quello che mi deve. Anzi, speriamo che viva e lavori fin quando non mi ha ripagati sti debiti.
Questo tuo atteggiamento persecutore lo mette solo in soggezione.
Non lo vedi come va giù, poverino.
Sei sempre a premere, poi ti lamenti che diventa impulsivo.
Cesare!
È povero Cesare!
È povero sì, non c'è neanche da pagarmi la candidatura!
E dai, che te la paga Grasso!
E Grasso dice tanto, ma poi il suo Cesare e ci tiene!
Ci ha sempre tenuto!
E figurati che una volta che non c'eri si è pure messa a piagne!
Sì, sì!
Tenero Grasso!
E insomma, ma che schifezza è mai questa? Ma che stiamo qui a fare le comari di Wizzo?
Da qualche parte bisogna pur farlo capire che è Grasso!
A Cesare gli vuole bene!
Sì, sì, gli vuole bene! Diglielo Grasso a sti invidiosi Banian cazzo!
Oh! Una banda di falliti che se non c'era Grasso stavate tutti a casa!
A casa!
Banda di lesbiche!
Puttana lì, giusto perché avete le gambe, state lì!
Le comari di sto cazzo!
Cicci, ricci, ciccico!
E due chiudete! Chiudete con questo schifo e passiamo al complotto!
Complotto? Non si cita mai un complotto nel testo, ma espressamente una congiura, con trattino, giura. Il giurare con, il giurare contro, lo stare con e lo stare contro, al tempo stesso.
Boia!
Sì!
Pigliami un Catilina, insomma!
Ma c'ho da... e se lo finisco qua?
Ammazzalo e fammi a prendere un Catilina là in mezzo!
Prova ad ammazzarlo, ma...
Sentito? Questa battuta si mette perfettamente in una continuità tra cornice, personaggio, storia e inscenamento.
Sì, ma non muore lo stesso.
E ammazzalo!
Le ho già detto che è due giorni che lo ammazzo e lo riammazzo, ma non muore. Diglielo.
È proprio vero che non muoio, è strano, lui mi ammazza, io soffro, sembra che muoio, ma poi sono sempre
vivo. Sentito, lo dice anche lui!
Sì, sì, lo dico!
Poveraccio, anche lui non ce la fa più a farsi ammazzare!
Sarebbe meglio morire a una certa, no? Che no, farsi ammazzare di continuo. Grazie!
Ma lo vedi, poi alla fine si diventa anche amici!
Nel frattempo che uno aspetta di farsi ammazzare, certe amicizie ci sono.
La nostra ormai una grande amicizia!
State zitti! Ed ora lascia lo schiavo vivo e vabbè a prendere un Caterina!
Ma dove?
Tra il pubblico, mio boia! Il pubblico si fa così, Catilina stesso!
Dove dice lui?
Eh sì, purtroppo, ma lui scrive ste puttanate e io devo farlo andare! Prendilo dal pubblico e tu vai a quel paese, autore da strapazzo!
Ma... chi? Posso prendere anche una donna?
Interessante, il ribaltamento!
Senti, boia, prendine uno che sia uno e... basta! Ma no, con quella faccia! Ma prendine uno che ti somigli!
Che mi somiglia?
Ma se deve durare ancora tanto, l'andiamo a prendere noi, sto Catilina!
Mi ci manca solo il coro delle bevitrici!
Io non sono ubriaca! Basta!
Anche io!
Tra il pubblico!
Tra il pubblico, vai!
Questo mi somiglia! Guardate questo! No. Mi somiglia!
No!
Ah, magari non è proprio uguale, ma mi somiglia abbastanza.
No!
Questo mi somiglia.
No!
Questo?
No!
Quello?
No!
Mi somiglia.
No!
E i denti, anche i denti, guardate i denti. E le braccia, anche le mani sono tipiche dell'assassino.
No!
Guardate gli occhi, pesanti, maligni.
No!
Vabbè, ho capito, ho pescato male. Ne piglio,
Ora ne piglio uno che è proprio catilinesco.
E piglia quello e facciamola finita! È possibile che ci vogliano 2 ore per prendere uno stronzo di Catilina!
Così si prende uno qualsiasi, un attore inconsapevole.
E lo si porta al centro della scena. Diventa così un Catilina qualsiasi, il Catilina qualunque, il buono per ogni stagione, un congiurato scelto, uno tra i molti che soffrono, che infliggono ingiustizie. Lo si porta al centro, lo si prepara, lo si lascia.
Lo si paga!
No, allora andate avanti voi, vi fate la commedia vostra e il coro d'ora in poi. Sta zitto, sedute!
E meno male, il pubblico ne soffrirà sicuramente desta perda.
Sono 2 ore che stiamo qui zitti a aspettare sto cazzo di Catilina, mo che c'è, fatecelo lavorare!
Ne abbiamo avuti di migliori però, un po'...
Brutto!
Ver brutto!
Direi pure che fa schifo al punto giusto!
Una merda d'uomo che alza polvere di merda!
E le speranze dei mediocri come a lui!
Come a loro!
E dare il meglio di sé!
Ovvero del suo schifo!
È il migliore!
Il migliore!
Ne hanno preso un altro!
La cattiveria che si nasconde fra di voi!
Che vi somiglia e vi interpreta!
Che vuole il peggio!
Parlando del peggio!
Proponendo il vaffanculo del tutto uguale!
Il vaffanculo utile ai vostri diritti!
Il vaffanculo utile al vostro bisogno!
Merda! Merda! Così risulta uno schifo! Ma quanto deve durare ancora?
No, aspetta, il coro c'è, il coro sì, va e dice...
Ah, ci c'è il coro, è pagato, fallo andare!
Coro?
Bravo!
Coro di San Lucio!
Grande Cicerone!
Grazie!
Lucio Catilina, tu, di nobile stirpe, di ingegno vivace e corpo vigoroso, d'animo perverso
e depravato!
Fin da giovane portata ai disordini, alle violenze, alle rapine, alla discordia! Con un fisico che resiste ai digiuni, al freddo e alle notti, intrepido e subdolo, incostante e abile simulatore, avido scialacquatore, sfrenato puttaniere, preso dalla smania di potere di una Roma corrotta, dal lusso e la cupidigia. Quindi non è corrotta solo la mente dei congiurati, ma tutta la plebe al completo, che avida di cambiamenti sta con te, Catilina. Tutti gli invidiosi dei benestanti, che violenti detestano l'ordine. Catilina seduce chiunque abbia più debiti che lavoro, perché la miseria rende immuni da perdite e certi d'ogni incertezza. Così i figli di famiglie della nobiltà si sono convinti ad assassinare ciascuno il padre e nella strage aprirsi la strada col fuoco per raggiungere Catilina.
D'ora in avanti, coi cappotti!
Allora io vado, vado, sì. Allora, sino a quando, Catilina, intendi dunque abusare della nostra pazienza, eh? Per quanto ancora questo tuo comportamento fazioso si prenderà gioco di noi? Sino a che punto si spingerà la tua illimitata...
Prontatezza!
Non ti turbano le pattuglie armate che perlustrano la città, l'angoscia del popolo, l'accorrere di tutti i cittadini onesti. Non ti accorgi che i tuoi progetti sono scoperti, eh? Non ti rendi conto che il tuo complotto è ostacolato dal fatto che tutti qui ne sono a conoscenza, eh? Credi forse che qualcuno di noi non ignori cosa hai fatto la notte scorsa e quella precedente? Scusa, dove sei stato? E quali congiurati hai convocato? E quali decisioni hai preso, eh? Credi che il Senato non sappia con chi ti accompagni e perché? Catilina, di te e dei tuoi sappiamo!
Cicerone, una domanda!
Cesare, di no!
A che cosa stai girando intorno? Perché il finale del discorso è non torna!
Sì, perché non parli delle coppe di sangue umano miste a vino per il giuramento dei congiurati? Questa è roba forte!
Questa è roba forte!
E spiegalo, Cicero, chi so sti congiurati e non so forse quei criminali degenerati, adulteri e puttanieri e quei giocatori indebitati nei bordelli che hai pescato tra la plebe o tra i falliti come a lui!
Catilina!
E della capacità di attirare i giovani con le loro menti ancora informi, così malleabili, e che li assecondava procurando loro donne, comprando cani e cavalli!
Ma chi gli dava i soldi,
Vaia!
Cesare!
Stermina il coro!
Cesare, ha deciso!
È da solo!
Armatevi!
E mi sa che è un problema, levito parecchio!
Non ti spaventa la rivolta, Cicerone!
No, aspetta, si dovrebbe un po', cioè, non è che...
Vieni avanti, servo di Troia!
Mi fanno una paura! Quando ho mandato le prime legioni contro Spartaco?
Spartaco!
Ammazzalo!
Perdonate, signore, ma ora c'è l'impegno di massacrare il coro!
Mi fate parlare!
parla! Queste legioni sono tornate sconfitte da uno schiavo e io le ho fatte decimare, sapete come?
Come, Crasso, come?
Verberazio!
Cioè?
A bastonate?
Sì! Non ci si fa sconfiggere da degli schiavi.
Sì!
4.000 soldati uccisi a bastonate sulla testa. Una pozza di sangue mai vista. Uno spettacolo vero! Traballavano sotto i primi colpi e poi rantolavano a terra o lungo i pali. Pezzi di cranio e di cervella su tutto il campo contornavano i corpi, dalle quali spuntavano come ossa i rami che li avevano trafitti. Pezzi di cranio e di cervella penzolavano dalle mascelle insieme ai denti e agli occhi come un ricamo di nervi. Catilina! Fai quel che devi!
Ferme! Io sono certo!
Grazie!
Del vostro coraggio! Il momento è propizio! È ora il momento di prendere in mano il potere! State con me in questa impresa! La più difficile e la più alta!
Bravo, Catilina!
Per il bene comune e contro il male di pochi! Di ogni corruzione e privilegio!
Bravo, Catilina!
E non è per me che resta tutto com'è, come sempre è stato, come Cicerone vuole e come questo Senato pretende!
Bravo, Catilina!
E pretende di tenere tutto e tutti per la gola! Di gestire tutti gli affari di crediti e debiti a proprio vantaggio! Qui,
bravo,
noi
Catilina,
rivendichiamo la nostra libertà! Da quando la Repubblica è caduta in mano a un gruppo di potenti ai quali versano tributi, solo a loro pagano imposte popoli e nazioni. Gli altri, noi, coraggiosi ed onesti, nobili e non nobili, non siamo che volgo, senza autorità, senza prestigio. Mentre loro costruiscono palazzi sul mare, noi non abbiamo un tetto sulla testa. Loro demoliscono case nuove per costruirne di diverse, con patrimoni che non si esauriscono mai, infiniti come la loro depravazione. Ma perché non vi risvegliate? Qui, qui la libertà mille volte invocata è a portata di mano, è la ricompensa che la fortuna offre a chi vince. Ma più che le mie parole vi siano di sprone il momento, il pericolo, il bisogno, le splendide prede, servitevi di me come capo e come gregario. Il mio cuore e il mio braccio non si sottrarranno mai, mai, mai e poi mai. Io questo lo farò con voi e solo con voi quando sarò console, sempre, sempre che non mi sbagli. E voi non siete più adatti a far da serve che a comandare.
Ma che devo fare?
E che accidenti vuoi fare? Tu ammazzi lo schiavo. Giustizi, Catilina, il coro rientra nei ranghi e chiudiamo sta merda di performance.
E se ci rientra anche Grasso?
Grasso paga anche te.
Senti, vediamo di fare ordine. Boia dei miei stivali, ammazza lo schiavo subito!
Quando non sanno cosa dire ci rientro io.
Vado!
È morto!
È morto lo schiavo!
Aspetta, io in un certo senso poi vado, al Senato, no? Così, allora, gli schiavi, ok, ma bisogna ammazzare Catilina con gli schiavi, scusa!
Senti, Cicerone, ti fai la congiura tua, te la confezioni per bene, ti prendi poteri straordinari, compresa una guardia personale, leggi speciali, antiterrorismo, te la riconfezioni e ci lasci in pace!
Però
ricominciare sempre da capo, dai, su!
Perché ci sarebbero delle lettere che...
Ma le nostre le fatte!
Tutta una serie di nomi che io...
Ma che è una minaccia!
Vai, ammazza Cicerone!
Non credo che...
Grasso Cesare, ma che cazzo contate qua dentro se si può far ammazzare soltanto uno schiavo?
Non è che si può togliere Cicerone ora.
Poi ho altri nomi, voi no, Io...
Prossimo sei tu!
Fai come ti conviene di fare, ma prima lui, Catilina...
deve sollevare il polverone con il popolo, le aristocrazie, gli artigiani, urlare contro il senato.
E perché dovrei fare quel che dici te?
È l'unico modo che hai per uscirne, infame, e noi te lo finanziamo. O te, o Cicerone, vinca il migliore, che a noi va bene così.
Sei un pezzo di merda, Crasso!
Ma non meno di te, che ti...
Oh, è quel cagnolino la guardia che abbaia!
Non hai capito che se non vai avanti con noi non vai da nessuna parte.
Tanto io a questo punto sono fregato comunque.
A me invece sembra chiaro, ora l'atteggiamento di Catilina, che la vera congiura la stia facendo Cicerone!
Sì!
Che si fa fare le lettere dagli amici di Catilina, che si crea le alleanze con gli alleati di Catilina, che vorrebbe mettere i nostri nomi nelle lettere che fare Catilina!
No, ve l'ho appena detto, io i nomi non...
Togliamogli la testa, non lo sopporto più!
Ma no, no, lasciamolo lavorare! Lasciamogli eliminare Catilina, rinforzare la sua bella repubblica!
È giusto! Ma sentite questi stronzi, per questi quattro soldi di merda!
Diciamolo chiaramente! Urliamolo forte! Che qua si lavora per chiudere questa specie di repubblica!
Questa farsa di democrazia!
Dove si mette a capo del governo un socio delle banche!
Con il governo, con il senato comprato e terrorizzato di perdere i suoi privilegi! Urliamolo forte! Questo Catilina serve solo a spaventare e a sedare la vera lotta!
Sono Crasso e Cesare a tramare!
E Cicerone è il loro strumento per neutralizzare al momento giusto Catilina!
Loro lo spingono!
Poi lo sabotano!
E alla fine Cicerone lo condanna!
E intanto cresce la sua notorietà!
Il pagliaccio del senato!
Così in cambio potrà liberarsi dei suoi nemici!
Ma è chiaro che tutto è nelle mani della ricchezza di Crasso!
E nei debiti di Cesare!
Questa democrazia ha i giorni contati!
E la crisi finanziaria strangolerà ogni collo che vorrà aprire la bocca per dirlo!
Vi vogliono ridurre come la Grecia! Una colonia delle banche! Una colonia dell'impero! Urliamolo forte!
Basta! 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 Basta!
Così vi fate prendere in giro! Non c'è appena stata la scena che Crasso spiegava la sua posizione! Ma che razza di scena di contestazione è dire quello che è stato appena detto! Se voi contestate, contestate! Ma così è come dire che io governo... Tolgo i soldi ai pensionati e voi andate in piazza ad urlare che vogliono togliere i soldi ai pensionati. E dunque, ma che informazione fate? A che serve? Se te lo hanno appena detto, che diavolo urlate? Una telefonata del primo ministro? Ma non c'è logica!
Rispondi solo a chi ti paga, venduto!
Venduto!
Arie fritte!
Oh! Lo schiavo! Si è mosso!
Ah, no! Le contrazioni nervose, non lo vedi?
Ah, lo fa! Dice che se ti strangolano dopo ti ritiri.
Ma che fa?
Ma no, è vivo!
È vivissimo!
E lotta insieme a noi!
Tiralo per il palo!
Ma che tiro?
Attenta, no? Ma scusa, proviamo a tirargli dell'acqua anche a lui!
Ma poi affoga!
Ma come fate ad affogare se è morto?
Ma non è morto!
È mortissimo!
Oh, c'è anche l'altro! Ma questa cara di merda, ma come? Io l'ho appena ammazzato! Mi ci è voluto tutto il giorno! E poi loro!
È vivo!
Lo vedi uno di tutto per lavorare bene!
E
poi risorge!
Coro finale di Sallustio!
È già la fine?
Ma va a finire che non muore nessuno qui! Non muore nessuno!
Che cazzo, Crasso? Che cosa hai finanziato? La ballatina di Catilina!
Allora, baia!
Colpa mia!
E non sarà colpa tua, ma il tuo ruolo sarebbe quello del boia, e che il boia produca morti!
No, 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 aspetta, Catilina, cioè, quello deve morire, no, altrimenti il pubblico c'è, che sta a fare, no?
E c'ha paura, Cirone!
Cirone!
Ho detto coro finale con coreografia!
Ma che coreografia!
E coi cappotti anche voi, coro di merda!
Qui si travalica il senso di una cosa normale! Le coreografie non le abbiamo mai avute e mai provato a farle. Se si vuol produrre coreografie, che si paghino dei coreografi.
E in più, i cappotti erano per i protagonisti e basta. E visto che qui noi siamo tirate fuori dal grosso dello spettacolo, i cappotti te li schiocchi in culo! E sia chiaro a tutti! Sì. E il coro dovrebbe riportare la voce del popolo, mentre qui si fa Sallustio che se la racconta come gli pare ai Cesari. Non si ha una vera concezione artistica sulla quale muoversi. Bra. Per dire qualcosa che abbia un senso e che dia un senso al nostro lavoro.
E aggiungo, sono d'accordo con la mia collega, se si vuole costruire un progetto che abbia un senso, le diverse parti sociali devono poter dialogare, essere in grado di produrre una dialettica che abbia un'efficacia tra la produzione e i lavoratori dello spettacolo. Ma qui siamo come sempre nel dileggio dei nostri diritti di lavoratrici. Qui si è costruito un sistema di separazione tra le parti che produce l'isolamento del lavoratore. Ah sì, sì. Avete cominciato eliminando le mense comuni aziendali con i buoni pasto. Avete minacciato la nostra possibilità di incontrarci, di raccontarci e di confrontarci. Voi avete lavorato sulla vita stessa del lavoratore. Sì. E comunque allineate, sguardo fiero, seguite i miei movimenti.
Noi no!
Noi, lavoratrici, facciamo anche il sacrificio della coreografia a termine.
Vendute!
Finita la battaglia, solo allora si poté constatare quale fosse l'ardire, la forza d'animo dei combattenti di Catilina. Catilina fu trovato lontano dai suoi, in mezzo ai cadaveri nemici. Respirava ancora un poco, nel volto l'indomita fierezza che aveva da vivo. Di tutto l'esercito non fu catturato nessun uomo libero, né in battaglia né in fuga, né peraltro l'esercito del popolo romano riportò una vittoria senza lacrime e sangue. I più valorosi erano morti nel combattimento o ne erano tornati gravemente feriti. Molti usciti dal campo per guardare o spogliare i morti, nel voltare il cadavere dei nemici, riconoscevano chi un amico, chi un ospite, chi un parente, chi avversari personali. Così varie trascorrevano su tutto l'esercito gioia e mestizia, esultanza e dolore.
Certo, io muoio così. Vengo qui, decidono che mi devono ammazzare, me ne fanno di tutti i colori e poi muoio in un discorso del coro di Sallustio.
Di Catilina, di.
Ma Sallustia mi sta micchia! Io mi sono rotto il cazzo di questa gestione delle cose. Qua non c'è una situazione che si concluda in qualche maniera logica con questa banda di egocentrici. E difatti guarda come stanno messi, che scazza su tutto. Invece di rendere tutto più chiaro, più coerente, fanno le astrazioni, fanno. Allora io vorrei che il pubblico prendesse coscienza che questa radio e che tutti i soldi che ci girano dentro non hanno un senso! Perché io che sono uno spettatore, come voi, io vi chiedo di ribellarvi a questa dittatura delle cazzate! E allora vaffanculo! Vaffanculo a questi ruffiani! Mangiapane che vi tengono qui a fare da spettatori passivi alle loro malefatte, mentre si pigliano tutto, mentre vi pigliano per il culo, perché sono tutti uguali, loro, quegli altri, sono capaci a prendere, ma siamo noi spettatori di questo spettacolo osceno che dobbiamo reagire, diventare noi attori di un nuovo modo, di una nuova epoca, riappropriarci del bene comune e mandare a casa questi vecchi rimasulli di regime che stanno attaccati al loro posto per farci la recitina dei cazzi loro. E allora vaffanculo.
Fuori, baia, basta, c'è rotto il cazzo, diciamo.
Bene. Crediamo che sia bene far luce su queste faccende terribili e confuse, e diffondendo a pro vostro una limpidità necessaria a concludere. E citeremo dunque un maestro di storia e di storie, che nell'attraversare questa desolata terra di ingiustizie, vide nella congiura di Catilina un'analisi dove le banche sono state ininterrottamente in trattativa con Pompeo per farle assumere la dittatura. ma non sono riusciti a mettersi d'accordo con lui sugli appalti fiscali e doganali in Asia. La City ha in ballo in Asia più di 1 miliardo di sesterzi. Da principio le banche hanno finanziato Catilina perché volevano esercitare una pressione su Pompeo finché questi era un po' guardingo con i suoi contratti d'appalto. Volevano mostrargli che c'erano anche altri personaggi ai quali ci si poteva rivolgere per la dittatura. Il signor Catilina e il signor Crasso. E che oltre alle sue legioni asiatiche c'erano anche le bande catilinari e tutto il gregge elettorale del signor Cesare. Dunque il problema non era stato se ricattare il Senato e marciare insieme a lui contro Catilina, combinazione Cicerone, o ricattare Catilina e marciare con lui contro il Senato, combinazione Crasso, ma soltanto come ricattare il signor Pompeo. A questo scopo avevano creato a Roma la necessaria inquietudine per mezzo della fuga di capitali, per questo hanno pagato al signor Catilina, al signor Cesare, al signor Cicerone. E quando finalmente Pompeo cedette, ecco alzarsi improvvisamente il grido per la difesa della Repubblica, la grande aria di Cicerone sulla democrazia. Avevano appena dato il consenso per la dittatura di Pompeo, ma la City non ce l'ha fatta, neanche lei. I suoi contratti asiatici con Pompeo non valgono neppure la carta dove sono stati scritti, il Senato non li sanzionerà mai. E anche la massa di disoccupati romani non ce l'ha fatta e hanno perso la partita. Proprio quelle masse che volevano far paura al Senato e alla City. Avevano paura degli schiavi extracomunitari. Questo crollo scuoterà tutto l'impero fin nelle fondamenta. Un applauso dovuto e presente al maestro Bertolt Brecht. Grazie.
Sì, è tutto ben detto, ma permettetemi di dire che dal nostro punto di vista noi non abbiamo sbagliato a considerare tutta questa faccenda come una semplice occasione d'affari. Per quanto riguarda noi, cari brechtiani, la vedevamo esattamente come le banche. E questo va d'onore del nostro fiuto.
E ogni volta si terrorizza!
E ogni volta si cerca il modo! Il consenso è peggio! E ogni volta è per voi l'unica volta possibile! L'unica scelta, l'estrema realtà, l'inevitabile successione! È il necessario aiuto, il necessario intervento, l'impossibilità a sottrarsi, l'emergenza senza appello, al sacrificio, alla rinuncia, al bombardamento umanitario!
Lo spettacolo Come la congiura di Catilina, scritto e diretto da Michelangelo Ricci, con regia Vania Borsetti, con Almerico Cavallo, Gioia Santa Caterina, Cecilia Lunghi, Fabrizio Parisi, Claudia Giordano, Bruno Cecchini, Simone Di Pietro, Carlo Bicocchi, Paolo Maggi, Filomena Falvo, Flavias Sciorilli, Patrizia Zucchetta, Federica Dellera, Roxana Ene, Vania Borsetti, Silvia Saccomanno, Stefano Zanfino, Gianni Fusco, Valentina Spagnuolo, Vittorio Bentivegna, Sebastiano Cuscito, Novella Calamida, Marco Venditti. Lo spettacolo Anagramma via Artom, monologo in parole box, di e con Gianni Stoppelli.
Alle 10.30 del 28 dicembre 2003 a Torino è stato abbattuto uno degli 8 palazzi del complesso delle case popolari di via Artom e via Fratelli Garrone. Quella stessa mattina, all'alba, come chi di notte fugge, presi l'intercity Torino-Venezia e tornavo a casa, a Padova. Non me la sono sentita di assistere all'abbattimento di 40 anni di storia, 40 anni di vita vissuta, 40 anni che hanno impregnato le pareti di quei palazzi. E così, mentre tornavo, avevo con me da leggere un libro, Mirafiori, la città oltre il Lingotto, storie di via Artom e dintorni, di Angelo Castrovilli e Carmelo Seminara. E così ho iniziato a leggerlo, così come faccio io, che non sono un gran lettore, aprendo delle pagine a caso, come si farebbe con la Bibbia. Il trasferimento dalle casermette in via Artom venne effettuato come una tipica azione militare. 60 ragazzi presenti al Ferrante a Porti, carcere minorile, provengono da Mirafiori Sud, molti da via Artom. I politici si facevano vedere al tempo delle elezioni in cerca dei nostri voti. Vivere in via Artom è come avere un marchio addosso, sanno bene di averlo in quarta e quinta e te lo spiegano bene che cosa vuol dire, è una cosa dura e grande che non si riesce a togliere. E così, mentre pensavo a questa lettura, ricordavo altre letture che ho fatto io, che non sono un gran lettore. Prendo delle pagine a caso, come si farebbe con la Bibbia, e ricordavo un trattato sulla tutela dei minori e la Costituzione. La tutela dei minori si colloca tra gli interessi costituzionalmente garantiti. E pensavo anche a Platone, la Repubblica, e con la giustizia. Possono i giusti formare degli ingiusti? E così, mentre pensavo queste cose, arrivavo a Padova, scendevo dal treno, passavo da casa, prendevo la borsa per fare allenamento, andavo in palestra, in testa, non avevo altro che questa storia che volevo raccontare.
Si avvisa che tutti dovranno lasciare l'area entro le ore 10 per le operazioni di demolizione dello stabile di via Garrone 73. Si avvisa che tutti dovranno lasciare l'area entro le ore 10 per le operazioni di demolizione.
Nel ventennio che intercorse tra gli anni 50 e gli anni 70, in Italia vi fu una grossa ondata migratoria, dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Campania, dalla Basilicata verso il nord, soprattutto verso Torino, perché siamo in piena era Fiat, Mirafiori, Rivalta, Lingotto, il triangolo d'oro dell'automobile. E chi ci va a finire a lavorare? Sono migranti, contadini, reduci dalle lotte per l'occupazione della terra, uomini sconfitti dalla riforma agraria, forza lavoro mobile pronta ad accorrere laddove chiamano le esigenze del grande capitale. Fu per questo che Torino, intorno agli anni 60, divenne la vera capitale dell'automobile e dell'automazione. Deteneva il primato della densità automobilistica e telefonica, a cui faceva riscontro però l'indice fra i più bassi per presenze di case, asili, scuole, posti letto e posti letto ospedalieri. A Torino, come del resto in molte città del settentrione, i migranti erano costretti a vivere in casermoni, baracche, scantinati, soffitte o edifici destinati alla demolizione. Era quella l'epoca in cui molti proprietari esponevano cartelli recanti la scritta «Non si affetta a meridionale». Fu per questo che il Comune di Torino nel 1962 deliberò l'incremento del piano Torino Casa, che prevedeva per la zona dell'Ingotto la costruzione di 800 alloggi da assegnare in locazione. L'area prescelta per il futuro quartiere è poco distante dal fiume Sangone e il nome di una delle vie che lo caratterizzò fu quello di via Emanuele Artom. Ma chi era Emanuele Artom? Emanuele Artom è stato soprattutto un ragazzo sfortunato. Nasce a Torino nel 1915, allo scoccare della prima guerra. Non è un buon inizio. Muore sempre a Torino nel 1944, quasi alla fine della seconda. Bastava poco e ce l'avrebbe fatta. Ma che? Il 7 aprile del 1944, mentre cerca di attraversare il confine sulla neve alta del Col Giuliani, ormai stremato dalla lunga fuga, si lascia catturare da una pattuglia delle SS italiane. E quando scoprono che oltre a essere partigiano è anche ebreo, lo uccidono. Due settimane di torture inenarrabili, poi muore in una cella del carcere delle Nuove e viene sepolto in un luogo imprecisato sulle rive del fiume Sangone. Le famiglie che presero possesso dei nuovi alloggi possono ricondursi a tre sottogruppi: baraccati, trasferiti, assegnatari per concorso. Di questi alcuni erano italiani profughi dall'Istria, sinistrati, alluvionati del Polesine o ex internati che vivevano in baracche. Altri provenivano dalle casermette di Borgo San Paolo che furono demolite in occasione del centenario dell'Unità d'Italia e che Diego Novelli, per anni sindaco di Torino, descrive come una sorta di bidonville lungo le rive del fiume Po. Tutti presero possesso degli alloggi tra il 1965 e il 1967. Anche la mia famiglia è del sud, Basilicata, e proviene da un paesino di pastori e contadini posto sul cucuzzolo di un burrone, Aliano, che è il paese in cui fu esiliato Carlo Levi, che scrisse «Cristo si è fermato a Eboli». Al paese mia madre faceva la bracciante, qui a Torino fa le pulizie a domicilio, lavora in fabbrica, la Fimit, che produce accessori per auto. Lei tiene all'ordine in maniera quasi maniacale, gli armadi e le dispense sono vetrine da boutique, i vestiti sempre quelli, ma puliti, non sia mai che qualcuno dica che i miei figli vanno in giro sporchi, poveri sì, ma puliti. Lei è segnata più dal numero dei figli partorito che dal tempo dei suoi anni. Ma si vede che è una bella donna. E ci si stupisce guardando l'album di famiglia a vedere quanto fosse magra. Come mio papà, sa fare la sua firma in una grafia elementare, ma ha una capacità sorprendente di cogliere al volo il carattere delle persone. Lei è una che rimugina di continuo, è una che pensa, pensa, pensa. Papà no, impulsivo, facile al dire. Lui è autoritario, ma non per indole, per come gli è stato trasmesso dal padre. Adotta il modello educativo dello schiaffo, della pedata, della cinghia, insomma mena. Prima di arrivare al nord è stato contadino, pastore e manovale. Qui a Torino è finito operaio presso la fonderia Rifometal, una succursale della Fiat, detto agli altiforni, 14 ore al giorno. Esiste un modo giù al paese per indicare un bravo ragazzo, uno che porta avanti la baracca spaccandosi la schiena di lavoro. Nociucce fatica! Così si dice, e così è mio padre. Prima di abitare in via Artom, abitammo in una sorta di magazzino. Poi mio padre si mozzò un dito sul lavoro e non ebbero più i soldi per pagare quel misero affitto. Una volta sgomberati, finimmo tutti a dormitorio pubblico. Ma loro sono contadini e pastori, vengono dalla terra, abituati a tener duro, a vivere con poco. E di fronte ai problemi non si perdono certo d'animo. E così, dopo che mio padre si riprese dal dito mozzato e andava in giro a cercare lavoro, nostra madre, insieme ai 5 figli, occupò una stanza dello IACP, Istituto Autonomo Case Popolari. E anche la mia famiglia, dopo 2 settimane di estenuanti trattative, assegnarono un'abitazione composta da 2 stanze, soggiorno, cucina abitabile e cesso. Un vero salto di qualità. Maria è la primogenita, Domenico il secondo, Terzi io e Rocchina, gemelli. Nel novembre del 1967 nasce Teresa, l'ultima delle sorelle. Diego Novelli, per anni sindaco di Torino, dichiara: il trasferimento dalle casermette in via Artom venne effettuato con una tipicazione militare. Fu una sorta di deportazione. Di mattino presto le casermette vennero circondate dalla polizia e fatte sgomberare. E man mano che si sgomberava, demolivano le pareti interne per non far entrare altre persone. La gente venne accampata nei palazzi prefabbricati in fretta e furia. Alcune famiglie che non avevano mai abitato in condominio non erano preparate a questa nuova vita di convivenza. I bambini erano abituati a vivere in libertà, a fare i propri bisogni all'aperto, i rifiuti erano gettati in strada. Alcune famiglie che non avevano mai visto o utilizzato una vasca da bagno la smurarono e la collocarono sul balcone per piantarvi il prezzemolo e altre verdure. Così vennero riempiti i palazzoni di via Artom. A pochi chilometri dal casello autostradale sud, arrivando da strada Castello, superato strada delle Cacce, li vedevi. 8 grandi palazzoni di 10 piani ognuno. 5 di questi disposti in modo da formare un cerchio, nel cui centro appare un vasto piazzale con la montagnola in mezzo. A recintare il tutto un muretto, alto mezzo metro. In un punto del muretto, all'incrocio tra via Fratelli Garrone e via Fratelli De Maistre, i ragazzi possono sedersi comodamente e vedere dalla parte opposta il campetto di calcio della parrocchia. Questa è la vetrina, il punto di ritrovo dei ragazzi di via Artom e via Fratelli Garrone. Il quartiere, a vedersi, non è per niente bello. I portoni per buona parte sono privi di serratura o di vetro, per questo si può entrare senza suonare nessun campanello, anche se nella maggior parte dei casi i campanelli non ci sono più. Dalle cantine del quartiere si sente uscire odore di piscio, muffa, merda. Nella penombra scheletri di motorini bruciati, resti di sanitari, mobili vecchi, riviste pornografiche, armi e aria furtiva. In cortile è sempre uguale, gente che bivacca seduta sui muretti, donne che chiacchierano, bambini che giocano, ragazze che civettano, ragazzi che confabulano, saluti, baci, abbracci, macchine, biciclette, motorini, inseguimenti, sparatorie e lisse. Dall'ottavo piano è come essere davanti alla TV, vedi e senti tutto. Damiano, vieni a mangiare la pasta e fa solo con la cima drop. Roberto, Sabatoni, va a pigliare lo cattoni. Questo è mio padre. Una cosa che mi dà fastidio di lui è che mi chiami fischiando come farebbe ancora una pecora. Lui ha paura che frequenti i ragazzi del quartiere, per questo mi impedisce di andare giù in cortile. Voglio andare giù, voglio andare giù. Continua a ripetere inginocchiato con la fronte appoggiata al pavimento, su e giù per il corridoio come atto di protesta. E quando mi affaccio dal balcone vedo questi ragazzi che giocano a biglie, giornalini, costruiscono capanne, fionde, vanno in bici, motorino, si divertono, mentre io passo il tempo con la fronte appoggiata alla sbarra di ringhiera di casa mia. Quei ragazzi, quelli che vedo in cortile, mi stanno sul culo. Li considero prepotenti e arroganti perché colpiscono in gruppo quelli soli e perché rubano. Io non ho paura di loro.
È solo che non so come si faccia a botte, anche se a scuola mi sono sentito dire sempre la stessa cosa. È un ragazzo intelligente, ma vivace, vivace, troppo, troppo, troppo vivace. Quindi il collegio, 3 anni. Ogni tanto, quando nostro padre non c'è o deve fare il turno di notte, nostra madre ci dice «Scriate! Ruppite vanuccio du col!» E allora io corro, veloce, facendo di corsa gli 8 piani, con rischio concreto di rompermi l'osso del collo. Una volta, mentre sono in cortile, vedo un gruppo di questi ragazzi che ruba della biancheria stesa ad asciugare. Aspetto che si allontanino e vado a dirlo direttamente alla padrona di casa. E lo faccio di gusto. Poi mi allontano in fretta per non essere visto. Mi godo la scena dal balcone di casa mia, dalla mia cella. Ascolto le urla del padre di uno dei ragazzi perché picchia il figlio per la malefatta. E quasi li vedo. Ma sì, perché noi abitiamo a 20 metri dal palazzo di Viartomo? Siamo chiusi nello stesso recinto, ma via Fratelli Garrone, al tempo, a Torino, non la conosce nessuno. E quando mi ribello a mio padre e scappo per la prima volta di casa, vado a finire direttamente in vetrina. E anche per me il muretto, la vetrina, diventa il luogo in cui ci riuniamo per trascorrere gran parte del giorno e della notte. E quando fa freddo accendiamo il fuoco per scaldarci e sentirci insieme come una tribù. E poi all'alba andiamo al forno a prendere il pane caldo che riempiamo con salame o cioccolata. Nello stesso punto ci ritroviamo ragazzi di età compresa tra i 13, 17, 18 anni, così come fanno gli operai davanti ai cancelli della fabbrica prima di andare al lavoro. Ma sì, perché noi così chiamiamo le nostre scorribande, i nostri saccheggi, lavoro. Solo che per gente come mio padre il suono delle sirene, vale a dire gli operai, assume un differente significato. Loro, quando le sentono, stanno entrando o uscendo dalle fabbriche, tristi, depressi, incazzati. Quando le sentiamo noi, scappiamo a gambe levate. Come loro, per portare a termine il lavoro, a seconda del tipo di mansione, che so, scippo, furto d'auto, in appartamento, formiamo delle squadre composte da 2, 3, massimo 4 persone. Oh, minchia, ci vieni tu, minchia, domani a fare, minchia, uno strappo con me? Oh, minchia, te l'ho chiesto, cazzo fa, ci vieni? Vabbè, oh, minchia, tranquillo, vabbè. Vabbè, se, minchia, ci vieni tu con me? Minchia, neanche tu, minchia, veramente, oh. Oh, vabbè, ho capito, minchia, che minchia, avete fatto tutti i soldi. No, vabbè, ci vieni tu. Minchia, neanche tu. Minchia, pezzi di merda. Oh, quando ho bisogno io, minchia, non ci viene mai nessuno. Minchia, pezzi di merda. Sì, vabbè, però adesso fai una canna, va. Minchia, vabbè, faccio la canna, va. Minchia, veramente. Oh, minchia, in discoteca domenica com'è andata? Minchia, in discoteca, minchia, abbiamo preso uno. Minchia, le botte che ci abbiamo dato, ma sai calci in faccia? Papà, 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 minchia, pezzo di merda, minchia. Almeno lo capisci, minchia, che qua, minchia, vengono i due leoni, minchia, la nostra discoteca, minchia, vogliono fare i prepotenti. Minchia, schiaffone in faccia, minchia, veramente, oh. Minchia, lo devono capire. Minchia, oh, un bel giubbotto, eh. Minchia, cos'è? Un raff? Minchia, bello, guarda il mio, minchia, questo è il chiodo, ti piace? Minchia, veramente, bello. Minchia, oh, ma sai che io appena faccio un po' di soldi, minchia, apro un negozio e ci metto, minchia, dentro la mia famiglia a lavorare. Minchia, veramente, anch'io, sai? Ma se, minchia, io invece i soldi me li sputtano tutti, che cazzo me ne frega? Minchia, ho capito, cretino, e poi quando vai in galera non c'è neanche i soldi per pagarti l'avvocato. Minchia, veramente. A volte capi che il tempo scorre senza che diciamo una parola, in silenzio. Ognuno dentro il proprio sogno, vicino al fuoco, con la testa tra le gambe, mentre ognuno pensa che la coda tra le gambe non la metterà mai. Renato Valente, allora assessore comunale, dichiara: purtroppo qualche timore che risolto questo caso, il caso delle casermette di Borgo San Paolo, possa nuovamente rifommarsi, se non si ponga termine a quelle condizioni che hanno originato le casermette stesse. Altrimenti assisteremo alla formazione lenta ma tumultuosa di quello che può essere indagato come un vero e proprio ghetto. E in quel ghetto c'è Potito, detto Zuzzone. Lui è cresciuto tra i rottami di un'autodemolizione, montando e smontando motori, capelli biondi sparati in aria, con mani e faccia sempre sporche di grasso. Minchia, oh, sai che fai tu? Tu vai a fare una bella motoretta, no? Minchia, te vai a rubare una bella vespetta, però, minchia, non è che te vai a rubare, minchia, una cazzo di veschette che, minchia, fa schifo. Te ne fai una bella, tu me la porti a me, io la riverniccio, ci cambio il numero di matricola, ti do il libretto, ovviamente mi dai qualcosa e siamo a posto. E poi c'è Pingoncino, soprannome ereditato dal fratello maggiore che tutti chiamano Pingone. Lui è siciliano e scuro di carnagione. Minchia, ce l'ho detto, minchia, ce l'ho detto, minchia, 3 volte ce l'ho detto, minchia, ma sto cretino, minchia, non voleva capire, vera? Ce l'ho detto, minchia, il sistema. Noi, minchia, siamo schiavi del sistema. Ma che cretino, miglia, come cazzo faccio a saperlo? Lo so, ma perché me l'ha detto mio zio Gianò? Ma lo sai che mio zio Gianò fa parte della banda dei Marsigliesi? Ma che cazzo ne sai tu, cretino? Ci frequentiamo dai tempi delle medie, quando insieme marinavamo per andare in mezzo ai campi, costruire capanne, accendere fuochi o guardare qualche rivista pornografica. Nella cartella, oltre a cianfrusaglie varie, non mancava di tenere un coltello a scatto e una scacciacani, che ogni occasione sventolava minacciosamente sotto il naso delle sue vittime. E poi c'è Oronzo, miglia, ma che cazzo dici? Oh, miglia, ti ho detto che non mi chiamo Oronzo, mi chiamo Enzo, hai capito? Enzo! Ogni volta che gli sbirri ci fermano, gli fanno Oronzo, non fa un stronzo, e lui si incazza a morte, quindi noi non lo chiamiamo mai così. Il problema che più l'attanaglia, questo più di tutti, che avendo perduto due incisivi in una risa ed essendosi fatto mettere una protesi che non va mai a far fissare, capita che perde i denti nei momenti meno opportuni. Una volta mentre stava baciando una ragazza gli sono cascati, un'altra volta nel pieno di una rista mentre stava puntando la pistola in faccia a un tizio. Non ci si crede? Ma l'abbiamo sempre recuperati al buio, dopo una frenata brusca fatta in moto, nella bocca delle donne, ovunque. Tranne quella volta che mi chiese di infilargli due diti in gola per vomitare i suoi denti. E io ovviamente non lo feci. E poi c'è Lucchino, più piccolo di età e anche fisicamente. Lui si atteggia da bullo, fa il duro, imita il fratello più grande, Giampiero, è taciturno e di poche parole perché poche ne conosce. C'è qualche problema? Tutto a posto? C'è qualche problema? Tutto a posto? Insomma, siamo in tanti. E ci sono anch'io, alto, magro, con i capelli lunghi davanti agli occhi, sempre nascosti. Credo che il tentativo ostinato che perseguo sia quello di sparire. Mi vergogno del corpo magro e della dentatura irregolare. Oh, and se, oh, scheletri, oh, and se, oh, scheletri, oh, and se, oh, draculino, oh, and se, oh, draculi. Mi incazza a morte quando me lo fanno. Insomma, siamo tanti. C'è anche Mauro Fedino. Minchia, oh, c'ho un cane io. Minchia, l'ho chiamato Tex come quello dei giornaletti. Minchia, ma lo sai che minchia il mio cane mi pare che mi parla, che io quando lo chiamo da baccone, minchia, quasi che mi risponde. Minchia, veramente. Ma lo sai cosa ho pensato, Cuppino? Che io, minchia, me lo porto a fare le rapine come quello della banda dei Doberman. Insomma, siamo in tanti. C'è Pilo Rosso, Nasca, Nano, il Guercio, Pantera. Ci muoviamo in branco come piccoli lupi, siamo pronti a saltare al collo di chiunque si metta contro e solo dentro via Artom ci sentiamo sicuri. Quando scappiamo inseguiti da qualcuno dagli sbirri, ci basta entrare in zona per essere quasi certi di avercela fatta, e di notte ancora di più, perché non c'è neanche l'illuminazione, qualche bravo ragazzo ci pensa appena mettono su due lampadine. Gli sbirri si guardano bene entrare oltre i cancelli di via Artom, sia di giorno che di notte, perché dai balconi può essere che gli arrivi di tutto. Siamo stati gli unici ad aver scippato degli zingari. Aiuto, bandito, bandito, cullana, cullana! Me lo ricordo come gridava quella ragazza. Con i primi soldi che passano vado a comprare vestiti, stivaletti, jeans, magliette, camicia e giubbotto. Mi piace vestire gli abiti comprati con i miei soldi e non quelli di recupero che una signora porta nelle nostre case come in altre case del quartiere. Questa arriva nelle case con grandi borse di plastica pieni di oggetti vari, vestiti smessi e giocattoli accantonati. E per tutti è quasi Natale. Invece a me sta sul culo, a causa dello sguardo compassionevole col quale ci guarda. Arraffo i doni con rabbia e umiliazione. Nel quartiere non esistono asili nido. Ne stanno realizzando uno vicino alla periferia, ma prima che lo finiscano dovremo aspettare ancora chissà quanto. E in questo periodo i bambini si moltiplicheranno e la situazione sarà peggiore di adesso. Secondo noi non è giusto che i bambini delle case Fiat e i bambini di via Artom vengano divisi in due gruppi. Questa situazione provoca una frattura che potranno riportare anche quando avranno finito la scuola. In un ghetto tutti ammucchiati, vivono solo gli immigrati, siamo stati emarginati, e questa è la verità. Niente scuole, niente case, i bambini nelle strade, cadono a pezzi i pavimenti, i servizi sono carenti, è una vera porcheria, viva la democrazia. Ghetto, ghetto, ghetto di questa grande città, abitiamo in via Artom, e questa è la verità. Minchia, ma ti ricordi quando il signor Scali, quello che aveva costituito il primo comitato inquilini, ce la faceva cantare insieme al figlio in mezzo ai cambi sperimentali? Minchia, veramente. Minchia, i cambi sperimentali te li ricordi, che c'erano le pere, le mele, le ciliegie, le albicocche? Minchia, noi li popolavamo, andavamo a giocare a pallone, le frecce, le cerbottane, facevamo le capanne. Minchia, veramente, ti ricordi con Enzino Lamarca che minchia pascolava le capre e le pecore? Minchia, veramente. Oh, miglia, ti ricordi quella volta che il signor Scali miglia, aveva svegliato tutto il quartiere con megafono? Ti ricordi? Miglia, scendete giù, scendete giù, scendete giù. E miglia, io non capivo che cazzo voleva. Miglia, allora mi sono affacciato e praticamente voleva che mettevamo a posto le aiuole. Miglia, veramente. Oh, miglia, quella volta io sono sceso, ho partecipato, ho picconato. Miglia, per la prima volta, miglia, i calli nelle mani. Miglia, veramente. Miglia, ho capito, miglia, sto ricordando. Ho capito che non te ne frega un cazzo, però io ricordavo lo stesso. Vabbò, va, ho capito. Miglia, com'è andata in discoteca? Eh? Miglia, Luchino ha caricato uno e se l'è chiavata. Miglia, oh, veramente. Eh? Te la sei chiavata anche tu? Miglia, oh, pezzi di merda, oh. Miglia, veramente, ma io non ci sono, eh? Se la sta chiavando un'altra volta in cantina? Se me la voglio chiavare, miglia, se me la andiamo, no? Oh, miglia, lei com'è? Miglia, è alta, è bella, c'ha le tette, miglia, come fa? Oh, miglia, oh, stai tranquillo. Ho capito, miglia, che c'è? Ho capito, vabbè, vuole che sia come una cosa improvvisata, va bene, aspetto il mio turno, aspetto il mio turno, qual è il problema? Invece non resisto, cerco di smirciare, ma vedo solo il culo di Luchino su di lei, che ci mette un po' prima di finire. Pingoncino è molto più veloce, e quindi tocca a me. Entro, la guardo, non è bella e neanche mi pare tale. Non è romantico, e lo so, ma non mi tiro indietro. E lo so perché non è romantico, perché io mi ero innamorato di Melina e sapevo cos'era romantico, sapevo cosa voleva dire poter fare l'amore con Melina, il mio primo amore. E invece no, non è romantico, non è bello, ma non mi tiro indietro. Mi adagio su di lei senza saper cosa fare e a un certo punto le dico, fallo tu, e lei lo fa. Quando sento il piacere giungere al culmine, questa volta però sono preparato e mi ricordo quello che mi ha detto un'amica su come fare marcia indietro. Conta fino a 5 e poi sfilati. E io così faccio. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Lei mi guarda e mi fa, certo che sei proprio una scheggia. La maestra Maria. Quando nel 1973 venne destinata alla scuola elementare Cairoli, ricordo che altri insegnanti esclamarono stupite perché era la scuola di via Artom. Io non sapevo né dove né cosa fosse, lo scoprì quando al primo giorno di scuola trovai una classe di 27 bambini che tenevano i piedi sui banchi. Il giorno del mio 14° compleanno vado a cercare lavoro ai mercati generali. Mi metto in fila con gli altri sperando di essere scelto, ma vengo scartato. Perché scelgono quelli grandi e grossi, mentre io sono secco come un chiodo. Bivacco un po' al bar, poi prendo la bici e vago per le strade deserte. A fianco una ragazza che porta una catenina d'oro al collo. Cerco di strappargliela, fallisco la presa, scappo. Ho il tempo di girarmi e vedere lo sguardo di stupore. Lei non grida e io non ho paura. Mi allontano dalla zona cercando un'altra da scippare. Ormai sono determinato, so di poterlo fare. In una via isolata vedo una ragazza che porta una borsa tracolla. Le passo accanto per capire quali reazione possa avere. Nessuna. Salgo sul marciapiede dandole alle spalle. Parto da lontano in modo di avere il tempo di cogliere l'attimo favorevole, chissà, darmi la possibilità di ripensarci. Ma che? Come prima accelero le sono addosso. Con gesto rapido le sfilo la borsa, pregusto il bottino. Ma mi accorgo che un'auto con dei tizi a bordo mi è dietro. Mi sono quasi al collo. Butto via la borsa in modo da restare almeno per un po' la corsa. Si ferma, ne guadagno terreno, pedalo veloce, ma si toglie la catena dalla corona, mi fermo, la metto a posto, è sudato, con le mani e l'anima sporca, pedalo all'impazzata. Mi volto a guardare se sono ancora dietro e vado a finire direttamente col culo per terra. Sono andato a sbattere contro la stessa auto che, facendo il giro dell'isolato, ha continuato ad inseguirmi. Prendo la bici e la tiro addosso al guidatore che esce dall'auto, la salto di netto e corro via. Entro in un cortile, rubo una delle biciclette posteggiate e con calma, pedalando, ritorno in via Arto. Da un documento ciclostilato della Commissione Servizi Sociali e Comitato di Quartiere. 60 ragazzi presenti al carcere minorile Ferrante a Porti provengono da Mirafiori Sud, molti da via Artom. La struttura del nostro quartiere fa sì che molti ragazzi e bambini crescono e vivono gli anni più importanti per la loro formazione in un ambiente nel quale esistono tensioni laceranti. Intanto tutte quelle derivanti dalla scelta sbagliata e antipopolare di costruire il grosso complesso delle case popolari di via Artom, fatto per ammassarvi la gente senza tenere conto dei difficili problemi di integrazione con chi già abitava nel quartiere. Difficoltà ancora oggi oggi non superate. Basti pensare alla facilità con cui molta gente imputa senz'altro ai ragazzi di quelle case qualsiasi atto di teppismo o di violenza. Vi sono poi i falsi valori. Molti ragazzi vedono i loro coetanei col vestito alla moda oppure col motorino e danno a queste cose un'importanza tale da volerla ad ogni costo. Non dimentichiamo che questo stesso sistema economico che fa del benessere e del possesso di determinati oggetti gli obiettivi principali dai giovani sempre minori possibilità economiche. La disoccupazione è molto alta fra i giovani. Non ho certo un buon esempio quello di una società nella quale ricchi, furbi e potenti la fanno franca sulla pelle degli altri, non pagano tasse e anche se rubano non vanno in galera. È mattina. Valgo senza avere una meta precisa. Vengo affiancato da una 127 azzurrino acido. Alla guida c'è Tonino Triciclo. Lui ha 15 anni, un anno più di me. È giunto da poco nel quartiere, ma si è subito inserito. Sono 9 figli e vengono dalla Calabria. Oh, dai, sali, andiamo a fare un giro. Non me lo faccio ripetere, balzo su. Lui inizia a fare lo scemo e nel giro di poco, con la strada bagnata, alla prima curva sbattiamo contro il paletto della segnaletica. Scendiamo, raddrizziamo il paraurti e ripartiamo. Entriamo in un cortiletto delle case Fiat. Recliniamo i sedili, accendiamo una canna, bussano al finestrino. Minchia sbirri. Ci caricano sulla volante e ci portano in questura. Identificati, fotografati, perquisiti, impronte digitali. Allora, abbiamo avvisato i vostri genitori dove avete preso la macchina. Risponde Tonino dicendo che l'ha trovata abbandonata nella zona, ma la risposta non gli piace e parte il giochino degli schiaffi. Li prende soprattutto Tonino perché si sono convinti sia stato lui ad avermi trascinato. Poi li prendo tutti io, perché si accorgono che lì c'ero già stato, denunciato perché avevo picchiato un professore all'uscita di scuola. Poi arrivano i miei genitori. Per un attimo, sì, solo per un attimo, sento di essere salvo. Cazzo, sono arrivati, ora mi portano via. E invece mi guardano, fermi, sulla porta, con occhi bassi, umiliati. E mio padre fa, è questa la fine che devi fare. Ah sì, è questa la fine che devo fare. E chissà grazie a chi. Comunque, guarda che questi ci hanno pure picchiati. Mio padre guarda gli sbirri e fa, avete fatto bene. Ma che cazzo dici, brutto stronzo? Invece di difendermi dici che hanno fatto bene, è nato schiaffone dallo sbirro. Silenzio. Guardo mio padre, guardo mia madre. Le lacrime mi rigano il volto. Cerco di trattenerle mentre mi caricano sulla volante per portarmi a carcere minorile insieme a Tonino Triciclo. Insieme attraversiamo quel portone, percorriamo quei corridoi, che per ironia della sorte io già conosco. Ma sì, perché con la squadretta di calcio con la quale giocavo, per riuscire dagli spogliatoi e arrivare al campo bisognava passare sotto le finestre del carcere. E dall'alto ci arrivava di tutto, oggetti, urla, sputi. E noi corravamo, veloci, anticipando la fase di riscaldamento. In una stanza poco illuminata ci fanno spogliare nudi come vermi, flettere sulle ginocchia e una guardia napoletana fa... Scapo, cingapo, chiavi placche, pavatin. Ci danno le vettovaglie e ci mettono in cella, due diverse. In quella dove capito io siamo 3 italiani e un rom, che dice di avere 17 anni, ma a me pare che almeno ne abbia 20. Infatti è lui che appena la guardia chiude il cancello inizia l'interrogatorio. Tu? Cosa sei entrato? Furto d'auto, 2 giorni va a casa. Bei pantaloni, dare a me i tuoi pantaloni. Cos'è che vuoi? Ho detto dare a me i tuoi pantaloni, non capire? Che cazzo vuoi? Io i miei pantaloni non te li do. Tu non capire, dare a me i pantaloni. Che cazzo vuoi? I pantaloni non te li do. Sei anche doppio di me, che cazzo te ne fai? Lui ci rinuncia e inizia a fare il letto. Lo stesso Vlada, così dice di chiamarsi, mi aiuta e mi insegna a farlo con i nodi. La sera andiamo a dormire, tutto bene. A un certo punto mi addormento. Non capisco bene, inizio a scalciare, sempre di più, scalcio, 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 quasi pedalo, quasi pedalo, quasi pedalo, sì, perché ho scoperto cos'è la bicicletta. E se avessero voluto farmi veramente male, avrebbero usato la plastica. La mattina scendiamo in refettorio e incontro Tonino Triciclo che indossa un paio di calzoni di almeno 2 taglie più grosse. Oh, ma i pantaloni? Ma no, niente, minchia, ce l'ho prestati. Ma cosa ce l'hai prestati? Te l'hanno tolti. In gergo si dice camorrati. Dopo la colazione andiamo all'aria. Un campo di calcio, uno spiazzo d'erba.
Alcuni iniziano a giocare a calcio, altri formano un semicerchio nel quale capitiamo anche io e Tonino. In mezzo tre ragazzi, tra di loro ce n'è uno di quelli che è in cella con me. Come al solito, il più grosso inizia l'interrogatorio. Tu? Per cosa sei entrato? Scippo. Bravo, bravo, qua abbiamo ragazzi interessanti. Tu? Otto d'auto. E tu? Minchia rapina. Oh, minchia rapina, abbiamo la malavita torinese. Minchia, bravi, però adesso vediamo chi è il bravo ragazzo e chi è il pezzo di merda. Allora, facciamo così. Tu adesso ci dai uno schiaffo a lui, tu ce lo dai a lui e tu ce lo restituisci. Nah, è che era uno schiaffone quello? Ma vi pareva uno schiaffone dato bene? Aspetta, facciamo così, va. Forse siamo partiti troppo forte. Avete ragione, allora facciamo così. Tu ci dici che è un pezzo di merda, tu ci dici che è una carogna e tu ci dici a lui che sua madre è una gran puttana. E minchia, adesso minchia, ti ha detto che tua madre è una gran puttana, minchia, ce lo dai lo schiaffo, no? Ma ce lo devi dare bene lo schiaffo. Ma minchia, ma che ti sembra lo schiaffone? Voglio sentire lo schiaffo, non si sente bene, voglio sentire lo schiaffo. Minchia, ma allora non hai capito, così ce lo devi dare lo schiaffone, allora non hai capito, ecco, così, bravo, bravo, vai così, bello, questo era bellissimo, vero, minchia, lo premiamo questo qua, bravo, 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 imparate in fretta però, devo dire imparate in fretta. Allora facciamo così, adesso invece, tu sai che fai? Tu invece adesso... Sì, fate pace, dai, fate pace, vi facciamo fare pace. Ma non così, con la mano. La mano la danno quelli importanti, voi vi dovete baciare. Eh? Vi dovete baciare. Ma non così, vi dovete baciare sulla bocca. Così, ecco, bravo, baciare sulla bocca, ecco. Adesso però ci devi mettere la lingua, metticela, tira fuori la lingua, ecco, così dovete limonare, ecco. Minchia, avete visto, ricchioni, minchia, veramente, oh, guarda, ricchioni, pezzi di merda. Adesso tu ci prendi il cazzo in mano a lui, tu ce lo prendi in mano a lui e tu ce lo prendi in mano a lui. Il terzo scappa via, alcuni fanno per inseguirlo. No, no, minchia, state fermi, lasciatelo andare, quello lì è un bravo ragazzo. Voi due invece siete due pezzi di merda, perché i bravi ragazzi queste cose non le fanno. Il pomeriggio uno che avevo conosciuto all'aria viene a chiedermi in prestito la camicia per fare il colloquio. Io gliela do, sperando che diventiamo amici. Non rivedo né lui né la camicia. Tre giorni dopo esco e dimentico. Siamo in tanti intorno al fuoco e siamo tristi e anche incazzati. Enzo è stato ucciso da poco. Gli sbirri gli hanno sparato mentre guidava una 500 rubata. Aveva 14 anni. Prima di morire ha regalato una Vespa a Padulo il Gufo. Sappiamo che Tonino Triciclo gliel'ha rubata, per questo oltre a essere tristi siamo anche incazzati. Stiamo quasi andando a dormire e sento Tonino, Tonino, Tonino. Corriamo verso il suo portone e mi accorgo che è appena successo una rissa. Tonino è riuscito a scappare facendo di corsa i cinque piani. Usciamo dal portone e dal balcone del quinto piano si affaccia il papà di Tonino con la sua doppietta. Andatevene via altrimenti sparo. Ma mettitele in culo quelle canne, pezzo di merda. Un colpo, due, ricarica, tre, quattro spari. Gino con le stampelle si tuffa sotto un bidone della spazzatura. Chi entra in qualche portone, chi corre per fermarsi qualche più isolato più là. Io entro in un portone e sento ancora uno, due, ricarica, tre, quattro spari. Silenzio. Esco dal portone. Tutti gridano vicino a un corpo immerso in una pozza di sangue. Mi avvicino e vedo che Damiano Pepita, colpito al volto e alla schiena, sussulta. Cazzo, mi dispiace, eh? No, mi dispiace, veramente, mi dispiace. Però vaffanculo, almeno la smette di derubarci appena può. Lo carichiamo sulla prima auto che passa. Altri vanno in cantina. A un certo punto mi volto e vedo Giampiero, fratello di Luchino, che tira fuori i pezzi di un fucile avvolto in una coperta, lo monta e spara in direzione del balcone. Pilo Russo scarica i colpi di un'automatica. Pantera con la 357 Magnum, come quella dell'ispettore Callaghan. Pinuccio si incazza con la sua automatica inceppata. Ormai in preda a una crisi isterica, smettono solo a colpi finiti. Silenzio. Gianni!
Gianni, Gianni, mia madre, me la vede arrivare in ciabatte vestaglie. Mamma, ma che cazzo fai qua? Vai a casa. Ti prego, Gianni, vieni a casa. Hanno sparato. Ho capito, mamma, che hanno sparato. Non ti preoccupare, non è successo niente. Io sto bene, io adesso vengo a casa. Ti prego, Gianni, vieni a casa con me fino al portone. Vabbè, mamma, facciamo così, io ti accompagno fino al portone. Poi io vengo, una mezz'oretta e vengo, va bene? Vai tranquilla, mamma. Sulla rampa delle scale mio padre, vieni su. Che cazzo vuoi? Io se non ci vengo, ti ho detto di venire su, ma vaffanculo. Lui reagisce, inizia a picchiarmi, mi raggomitola all'angolo del portone. Basta, basta, lo ammazzi, fermati, lo ammazzi, basta, basta. Ma lui non si ferma, calci, pugni, strattoni su tutto il corpo. Senza rendermene conto sono in piedi, lo prendo per i capelli, lo tiro giù, gli sferro una serie di calci in faccia e scappo via. Da lui e dagli sbirri che giungono a sirene spiegati. L'ho amato, sfidato, temuto questo padre che colpisce duro e forte per farmi più sicuro e saldo di se stesso. Mi ricordo anche una volta che me lo vidi arrivare a casa con chiari segni di colluttazione sul volto e odiai profondamente chiunque si fosse permesso di toccarlo con luride mani. Sicuramente un branco di vermi, sicuramente gente come me, sicuramente gli stessi che frequento io. A seguito della sparatoria arrestano una quindicina di persone. E io per settimane non torno a casa. Il quartiere è tipico dormitorio della periferia, un insieme di case unite soltanto dalla vicinanza geografica. La situazione di abbandono degli abitanti delle case di via Artum, la loro condizione di ghetto staccata dal resto del quartiere e in molti casi la difficoltà oggettiva delle condizioni di vita portano a sviluppare relazioni personali e tipi di comportamento violento e asociale. I ragazzi in carcere, bisogna pagare gli avvocati, fare la spesa, comprare scarpe, vestiti, 2-3 scippi al giorno, catenine, orologi, borse, uomini, donne, giovani, vecchi, derubati, trascinati, battuti, insultati. Una volta scippando un'anziana signora a rischio di farmi catturare, il suono rocco che mette mi costringe a voltarmi. Guardo il ciondolo tra le mani e vedo che ci sono due ritratti, quelli di un uomo e quelli di un bambino, entrambi in bianco e nero. Prendo le foto, le tolgo dal ciondolo, alzo il braccio per fargliele vedere, le poggio a terra e scappo via. Un'altra volta siamo io e Zozzone, vediamo due ragazzi, due bei giubbotti, cremini, figli di papà. Scende al volo dalla moto, do uno schiaffo a mano piena sul naso di uno, si accascia. Appena toccato il suolo, un calcio in testa, prendo per il collo, strappo, frugo nelle tasche. Zozzone immobilizza l'altro che gli dà tutto quello che indica col dito. Anche questa è fatta, via veloci come il vento. Il mio quartiere è visto molto male dal di fuori, ma noi ragazzi siamo molto uniti. Sono convinto che il calore, l'affiatamento che esiste tra noi, che siamo cresciuti qui, non lo avremmo trovato in altre parti. Il senso di gruppo e appartenenza al quartiere è molto forte. Oh, minchia, Gianni, com'è? Minchia, Luchino, com'è? Minchia, com'è? Hanno arrestato proprio tutti. Minchia, hanno arrestato proprio tutti. Minchia, veramente. Oh, minchia, tuo padre, tua madre, tua sorella. Minchia, ma che facciamo? Minchia, ma che cazzo vuoi che facciamo? Oh, minchia, sai che facciamo? Minchia, mi è venuta un'idea. Sai che facciamo? Minchia, rubiamo una macchina, ci facciamo arrestare e li andiamo a trovare. Minchia, oh, veramente, dai, oh, facciamo così. Rubiamo una macchina con la quale giriamo tutto il tempo, fino a quando sbirri in borghese, pistola in pugno, ci intimano il fermo. Minchia, era ora, oh, è 3 ore che stiamo girando. Minchia, oh, quando c'è bisogno di voi non ci siete mai. Minchia, veramente. Ho capito, vai tranquillo, sì, abbiamo rubato la macchina, però portaci a Ferranda Porti, ma che dobbiamo salutare i nostri amici. Sì, minchia, oh, veramente, confessiamo, sì. Vabbè, ma. E al Ferranda Porti. Un ricevimento, saluti, baci, abbracci, ci dicono che siamo matti, intanto pacche sulle spalle, ormai sono uno di loro. 10 giorni dopo esco, incapacità di intendere di volere. Quando faccio le fughe da casa, tutto va bene fino al momento in cui le luci delle stanze si spengono, le strade sono meno frequentate, i lampioni illuminano la via e rimango solo. Perché gli amici se ne tornano nella loro casa, davanti al loro pasto caldo, sotto le coperte del loro letto. Per un po' gironzolo, ma devo trovare un giaciglio per la notte. A volte lo risolvo rubando una macchina con la quale giro tutto il tempo. Oppure vado a dormire nei pianerottoli dei portoni. Scelgo sempre quelli a piani alti, perché più si va su, più questi sono puliti e caldi. Questa notte scelgo quello di casa mia. Sono stanco, quasi mi addormento. Sento la porta che si apre.
i passi che avanzano. Non ho neanche la forza di scappare, di andar via, picchia se vuoi. Tanto sono troppo stanco anche per pensare che un giorno ti fotterò. Ma lui non picchia, mi solleva con tenerezza, mi porta in casa, mi toglie le scarpe, mi copre con attenzione, non mi dà una carezza sul volto, ma io lo sento come l'avesse fatto. Dormo sonni profondi e penso che non fotterò più mio padre, né ora né mai. Poco dopo il giudice convoca me, i genitori e udienza da lui. Senza troppi giri di parole mi dice: se vai un periodo estivo e giù dai tuoi nonni, non prendiamo altri provvedimenti. E io ovviamente scelgo il paese. E qui ritrovo splendore, ma perché è proprio un altro mondo. Fin dai primi giorni ne apprezzo l'aria e gli odori. Conosco Ginuzzo, che ha solo un anno più di me, ma si occupa di gestire la masseria di famiglia insieme al fratello più grande. Con lui vado a pascolare capre e pecore, mangiamo pane, salame e formaggio con i vermi fatti in casa. Assisto alla mungitura, cavo al cappello fino a scorticarmi l'osto sacro. Per la prima volta sento il vento fischiare nella notte. Mi sento vivo. Ma perché qui è proprio un'altra storia. Non ho neanche una lira. Provo ad immaginare uno scippo nella piazza del paese, ma l'idea delle vecchiette vestite a lutto che mi rincorrono urlando, incitando i propri uomini a balzare in sella al muro per mettersi all'inseguimento, mi fa proprio ridere. Vado a lavorare. Siamo in un quartiere, su di un tetto. Bisogna fare il solaio, 5 metri d'altezza. È duro il lavoro sotto il sole caldo dell'estate. Al terzo giorno di lavoro, ormai pochi minuti dalla pausa pranzo, il capo cantiere mi fa: Giannuzzo, vai a recuperare l'ultimo mattone che poi ce ne andiamo a mangiare. E io dico: cazzo, come sono stanco, cazzo, che stanco, vaffanculo, che stanco. E succedesse qualcosa, piccola, perché io non debba tornare a lavorare questo pomeriggio. E mentre lo penso, sprofondo. Dall'alto mi cade in testa quel mattone che avrei dovuto recuperare. Mi sveglio all'ospedale con la flebo al braccio. Di quell'episodio mi è rimasto impresso l'odore del sangue rappreso, quello di coloro che si fanno male lavorando. Fortuna che io me ne torno a Torino, soprattutto me ne torno in Via Artom. Quando mi allontano da Via Artom mi prende un tuffo al cuore, e quando tornando da lontano vedo i palazzoni la stessa cosa, incontro i ragazzi del quartiere. Minchia, oh, com'è? Minchia, qua sembra la stessa cosa. E a te com'è andata al paese? Minchia, al paese uno schifo, minchia, veramente. Ma sai, minchia, mi sono rotto i coglioni, minchia. Oh, ma lo sai che sono anche andato a lavorare, minchia, ho rischiato di morire dopo 3 giorni, minchia, veramente. Col cazzo che ci vado a lavorare, minchia, oh. No, ma qui invece, minchia, è tutto a posto, eh? Sono usciti anche qualcuno della sparatoria, minchia, veramente, sono contento. Come, minchia, non sei contento? Ma sei cretino, guarda che la galera non si augura a nessuno. Eh? Pinuccio si fa le pere. Forse era meglio che stavi in galera. Minchia, ma che cazzo dici? Ma poi non è vero che si fa le pere. Ma quale pere? Ma no, minchia, si fa qualche pippotto ogni tanto. Ma va. Minchia, anche Ciaciaco si fa. Minchia, si fanno proprio tutti. No, ma noi, minchia, noi non ci caschiamo, minchia, veramente. Però, minchia, ti ricordi che mito che era Ciaciaco, minchia, veramente, oh. Minchia, oh, ti ricordi quando andavano a fare le rapine in Svizzera, che tornavano, minchia, si vedeva, avevano le moto, minchia, veramente. E perché le prime Kawasaki le hanno avute loro, minchia, ti ricordi? E perché le prime Golf? Il quartiere cambiò con l'apparizione del fenomeno droga. Quando arrivai non se ne sentiva parlare. I problemi erano legati ai furti. Con l'apparizione della droga, molti ragazzi, appena finita la scuola elementare, si dedicavano allo spaccio. Oh, ragazzi, ho trovato questa nascosta nell'ascensore di casa mia.
Minchia, oh, ma è roba! Oh, fai vedere! Minchia, oh, dai, minchia, buttala, dai, minchia, no, buttiamola, dai! Minchia, aspetta, minchia, che cazzo buttiamo? Aspetta un attimo! Oh, minchia, fammela assaggiare, dai! Ma no, minchia, che la fa col dito, fammela assaggiare col dito, minchia, veramente, oh, minchia, fammi assaggiare, ma minchia, oh, minchia, veramente, oh, senti, assaggia, minchia, che schifo, minchia, amara, oh, fammela assaggiare anche a me, minchia, veramente, oh, minchia, è amara, oh, vabbè, minchia, buttiamola, dai. No, minchia, buttiamo. Ma che buttiamo? Minchia, dai, ce l'abbiamo qua, minchia, proviamo, no? Minchia, facciamo un diretto, minchia, proviamo. Ma noi mica siamo come gli altri, ma mica ci impugniamo. Ma minchia, noi proviamo e basta.
Arrotoliamola al 1000 lire, prepariamo le strisce. Esito, tiro per ultimo, pizzica il naso. Continua a tirar su, un rigurgito, passa.
Oh, ragazzi, Io non ho sentito proprio un cazzo. Minchia, sta roba, minchia, è proprio una truffa. Ad un tratto invece un calore si diffonde per tutto il corpo. Ogni tirata su dal naso è una goccia di amaro, amore che ti avvolge, ti attraversa. Tanto più amaro, tanto più senti il corpo e la tua mente avvolti da tepore. Il tono della voce cambia, l'espressione del volto si trasforma, quasi che l'effetto della roba invecchi istantaneamente i tratti. E il purito diventa piacevole, l'amaro strano, misterioso, affascinante, con un retrogusto forte, aspro, acido, vomito la bile. Camminiamo per le vie illuminate, le luci sono stelle, la strada un viaggio, il rumore melodia, i nemici amici, i carnefici fratelli, la gente bella, buona, la vita una favola. Minchia che sballo, troppo bello. Dalla cicca di una accendiamo l'altra e le sigarette diventano pacchetti. Minchia che sballo, troppo bello. Con l'arrivo della droga alla fine degli anni 70 la situazione precipitò. Nelle case di Via Artum fece subito presa. La presenza della droga in questo quartiere è di poco devastante. C'è l'uso e lo spaccio, ma quest'ultimo prevale rispetto al primo e sono i giovani che ne riportano le conseguenze. Oh, ne hai roba? Sì, un po', ma è poca. Oh, senti, visto che è poca e ci esce giusto un tiro, ma perché non proviamo a farcela? Almeno la sentiamo tutti e due. Sì, ma io non so come si fa. Sì, va bene, nemmeno io. Ma sai cosa facciamo? Andiamo in un bar via Genova, lì dove ci sono i tossici. Ne prendiamo uno e gli chiediamo a lui che lo fa lui, no? Oh, vieni qua. Vieni qua. No, vieni qua. Senti, abbiamo un po' di roba, no? Ti offriamo due linee, però lo devi fare tu. Ma no, minchia, vai tranquillo, non diciamo niente ai nostri amici. Minchia, tranquillo. Oh, ti ho detto tranquillo, se non vieni con noi, casomai due paroline ce le diciamo ai nostri amici, va. Andiamo nello stesso scantinato dove 3 anni prima diedi il primo bacio. E così come fu per lo spinello, tutto si svolge in un mistico silenzio. Aprire la bustina, versare il contenuto del cucchiaio, spruzzare l'acqua e scaldare tutto. Sentire l'odore di caramello, legare il braccio, chiudere il pugno, guardare le vene che ancora pulsano, l'ago che poggia sulla pelle, la spinge, la tira, gli fa fare una piccola grinza e poi buca. E quando buca cerca la vena. Lo stantuffo tira l'aria, ma vuole il sangue, presa. Vedi la spritz che si colora, lo stantuffo che spinge fino in fondo. 2-3 risucchi e senti il flash. Salto. Le feste, la roba e i soldi sono finiti. Oh, minchia, che facciamo? Oh, minchia, abbiamo una 38 Smith Wesson, di quelle belle cromate, con il manico madreperla, quelle che luccica, un fucile a canne mozza, munizioni, 2 macchine, minchia, facciamo una rapina, no? Sì, dai, oh, si può fare, minchia, dai, io... Sì, io ci sono. Oh, minchia, io ho bisogno della roba, dai, la facciamo. Sì, però ragazzi, andiamo fuori città, eh. Andiamo fuori città. E va bene, andiamo fuori città. Recupero da solo la 128 e a un certo punto mi raggiunge anche Lucchino che porta con lui le armi. Mentre stiamo andando verso il paesino, a un certo punto della strada c'è un passaggio a livello, chiuso e fermo davanti a una volante della polizia. Per evitare di trovarmici affiancato, volto all'improvviso e tampono lievemente l'auto davanti a me, ma poco. Questo qui esce dalla macchina e dico: Lucchino, guarda che questo adesso inizia a gridare, lì ci sono gli sbirri, poi ci arrestano, prendi via le armi, scappa, portale via, spesa. E invece questo scende dalla macchina, guarda, e mi fa: non si è fatto niente, scusa. E ripartiamo. Giunti a metà strada, saliamo sull'altra macchina. Olga guida, sta bene. Enzo in carenza e sta male. Lucchino, riducendo tutto un gioco, rompe i coglioni perché vuole guidare. Io sono stanco e mi rilasso sui sedili posteriori.
Verso le 10 della mattina transitiamo nella piazza di questo paese, cercando di individuare qualcosa che faccia al caso nostro. Oh, ragazzi, minchia, ma che facciamo? Ho capito, minchia, una rapina, ma dove? Oh, minchia, facciamo un'oreficeria. Minchia, sarebbe la prima, ma facciamo un sacco di soldi. Facciamo un sacco di soldi. A un certo punto una pantera dei carabinieri inizia a tallonarci, ma non ci impongono il fermo, neanche parve vogliano farlo, ci stanno dietro, quasi ci facciano da scorta, o come se ci stessero comunicando che lì nel loro territorio non si fa nulla. Vai a destra, a sinistra, vai dritto, dritto. Noi giriamo a destra, loro vanno dritti. Cazzo che culo, è la seconda volta che ci va bene, che culo. Lasciamo il paese. Recupero da solo la 128 portando con me le armi. A un certo punto si rompe il cambio e rimane innestata la seconda, con la quale però riesco a portarmi fino in via Arton. Vado al bar che frequentiamo abitualmente. Oh, avete visto gli altri? Sì, sono andati di là. Di là? No, io vado di qua. Vado di qua. È che non me la sento più. È che mi pare che il tempo sia passato. E come non so, però penso che percorrendo la strada inversa possa ritardare il tempo necessario perché i negozi chiudano. E non dire agli altri che non me la sento più. Non glielo voglio dire che ho paura, non glielo voglio dire. Allora guardo davanti, cercando di individuarli prima che loro individuino me. E quando sento il clacson alle spalle, dove cazzo vi eravate cacciati? Rivestendo in un attimo la maschera che a loro mi unisce. Oh, minchia, facciamo l'oreficeria di via Monastire. L'orefice è uno tranquillo, di sicuro non ha neanche il pezzo. Non lo so. Ma sì, dai, minchia, cazzo, andiamo, minchia. Dai, no, io non so, forse è meglio domani. Questa mattinata ormai è andata, dai. E iniziamo a discutere. Pare quasi che la stanchezza, la tensione che allenta ci portino come onde gentili verso un approdo sicuro. Ma poi no. Ci si ritrova in un mare aperto e burrascoso, con noi e quegli ignari, tutti su questa zattera sgangherata. Ed io mi sento come sospeso. Oh, ragazzi, io sono in carenza, ormai ci siamo, prendiamo le calze e via. Oh, dai, minchia, dai, io sono in carenza, andiamo. Secondo me, non lo so, si può fare, comunque, vabbè, dai, io ci sono, e va bene, andiamo. Olga va a comprare le calze, le scartiamo e le proviamo tutti. Io prendo la pistola, Ezio il fucile, Luchino rimane fuori, Olga alla guida. Ezio suona il campanello e la porta si apre. Quella cazzo di porta si apre. Scivolo dietro di lui infilandomi la calza in maniera disordinata. Poi gli sono accanto, prendo la pistola e punto. State fermi! Mentre dando la schiena si infila anche lui la calza. E subito dopo, con gesti rapidi, sfila il fucile da sotto il giubbotto e urla: state fermi! E io sono lì che punto la pistola, anche io con azioni che vedo come sequenza rallentatore, punto, state fermi, ma sono fermi. C'è un momento di sospensione, il titolare non si rende conto subito di quello che sta succedendo e va incontro a Enzo. Enzo prende il fucile, glielo mette sotto la gola e tira su. In quel momento, alzando i cani, il fucile viene armato ed io non lo vedo. L'entrata è il momento peggiore, è quello dove la voce trema e il cuore batte per sfondare. Le vene pulsano sulle tempie, su di sotto l'ascella, sotto il naso, tra le natiche, la calza soffoca, i capelli lunghi offuscano la visuale, il tempo non scorre mai. Guardo Enzo, grido: dai, muoviti. Lui è impacciato, non sa bene cosa fare, dove appoggiare il fucile, perché lì davanti alla cassaforte vuole prendere la roba. Io sono lì, punto la pistola e tengo a badi tre: state fermi. E vedo tutto come sequenza rallentatore, non so cosa fare, cosa dire. Lui, il titolare, dice: state tranquilli, ragazzi, state tranquilli, prendete pure tutto, ma state tranquilli. A un certo punto Ezio dice: oh, non riesco a prendere la roba, passami la pistola e prendi il fucile. Io lo faccio, gli passo la pistola e prendo il fucile, metto il palmo della mano destra a metà delle canne tagliate e la sinistra impugna il manico, l'indice e il medio arpionano il grilletto. Un colpo. La calza. I capelli davanti agli occhi non mi fanno vedere che io cosa ho colpito. Un odore acre mi buca le narici. Il rimbombo dell'esplosione, lo stupore per un gesto non registrato. Sono qui, in questa stanza, sollevata nel buio dell'universo. Un ronzio senza fine penetra i timpani, la testa, il cervello. Resto immobile, attonito, con le braccia penzoloni. Non so che dire, non so che fare. Sono vivo. Mi è passata davanti tutta la mia breve vita e forse quella di colui che ho ucciso e ancora non lo so. A scuotermi Enzo che grida: dai, andiamo via, spesa, spesa, spesa! Ma io rimango lì, fermo, immobile, e ricordo, non so perché, faccio delle smorfie, forse perché nonostante la calza, i capelli, mi sento scoperto e voglio cambiare faccia, sparire ancora. Enzo mi trascina via prendendomi per un braccio. Una volta fuori la luce mi abbaglia, mi spinge in macchina, mi prende il fucile dalle mani e io lo sguardo vuoto, assente, sono morto. Se non avessimo avuto le armi, se non avessimo rubato le macchine, se non avessi fatto quel primo scippo, se non avessimo fatto gli appartamenti, se avessi saputo, se avessi capito, se quella rosa di pallettoni non sarebbe andata ad infrangersi, ad infrangere il corpo di quell'uomo, quel boato sordo che accompagna molte delle mie notti non avrebbe straziato il silenzio e la vita. E per un attimo ancora, lungo una vita che va, il silenzio.
Come il genitore e vive forti
espresse
c'è a togliere.
2 anni e 4 mesi dopo si giunse al processo. Il pubblico ministero così si espresse: l'accusa ritiene che l'imputato, pur nelle sue condizioni di scarsa maturità intellettuale ed insicurezza di carattere, abbia coscientemente aderito alla progettazione della rapina e si sia ben reso conto della gravità degli atti antisociali che stava per compiere, agendo con la pienezza di capacità volitiva e intellettiva come un imputato maggiorenne. Vero che nel nostro paese non è prevista la pena dell'ergastolo per imputati minorenni, ma vista la specificità di questo caso, credo di poter avanzare tale richiesta nei confronti anche degli imputati minori. La Corte così sentenziò. Nei confronti di tale imputato deve essere respinta l'eccezione di legittimità costituzionale, secondo le norme che genericamente prevedono il simultaneus processus per i minori coimputati con i maggiorenni, avanzata dal suo difensore, il quale dichiara di averla avanzata per mero scrupolo difensivo e senza vera convinzione. Mentre dai dati emersi in sede di perizia psichiatrica successiva affatto emerge che il ragazzo appare come un soggetto mal strutturato, affettivamente e socialmente disadattato. Il passato è quello coerente e senza smagliature di chi ha imboccato la strada sbagliata. Se si trattasse di un adulto, si parlerebbe di lui come di una personalità psicopatica. Per questo, questa Corte respinge la richiesta del pubblico ministero e condanna l'imputato minore alla pena di anni 28.
Quando sono tornato poi in Viarto dopo anni, ricordo che fermai uno del quartiere e gli dissi: mai fatto caso che via Arto anagrammato diventa via Morta? E lui mi fa: minchia, veramente, non ci avevo mai pensato. Faccio: sì, però l'anagramma per intero non è via Arto, è via Emanuele Arto. Allora anagrammato via Emanuele Arto e veniva, e là via Umana Morte. Ho detto: cazzo, sembra un gioco del destino. Ma io non credo al destino, credo piuttosto alla volontà, di quei ragazzi, sociali, politiche, economiche che hanno determinato che esistessero quartieri come questi e ancora oggi determinano nelle nostre città. D'altra parte, laddove qualcuno si arricchisce, altri pagano il prezzo, ma il prezzo non può ricadere solo su quei ragazzi per i quali non chiedo assoluzione, ma giustizia, profonda, vera, partendo dal fatto che quando ci sono imputati minori non è sufficiente accertare una verità processuale, ma è necessario accertare una verità reale, anche se questi accertamenti spesso non coincidono con gli interessi delle parti adulte. Inoltre, anagrammando ulteriormente via Emanuele Artom, e chiudo, l'altro anagramma possibile diventa l'arte, muove e anima. E allora dico, se quei ragazzi, anziché la strada, la risposta repressiva dell'istituzione, avessero trovato altro, chissà.
Lo spettacolo Anagramma via Artom, monologo in parole box, di e con Gianni Stoppelli.
Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
Con Valerio, uno dei curatori della terza edizione de La Resistente, Festival della Memoria e della Liberazione a Roma, Museo Storico della Liberazione di Via Tasso, dal 5 al 7 giugno 2025. Ben trovato!
Buongiorno a tutti e a tutte, buongiorno a voi.
Spieghiamo cos'è.
Di Via Tasso, la terza edizione, organizza questo piccolo festival che prova a raccontare come iniziative sia di approfondimento, di dibattito, ma anche con spettacoli per strada, quello che il museo fa tutto il giorno, durante tutto l'anno, quindi ricerca, accoglienza, visite guidate del museo stesso, collaborazioni con realtà culturali e istituzionali di ricerca. E per questo motivo, appunto, in questa occasione c'è un programma che avrà una serie di appuntamenti pomeridiani di dibattito e una serie di appuntamenti serali, diciamo al tramonto, che abbiamo chiamato un spettacolo al tramonto di tipo teatrale, in cui ovviamente si riporteranno delle voci, delle storie, delle riflessioni sulla resistenza, sulla resistenza durante l'occupazione di Roma, ma non solo. Quest'anno è una ricorrenza importante proprio perché ricorrono i 70 anni della fondazione del museo e inoltre c'è una dedica speciale a Iole Mancini, che è appunto la partigiana che è venuta a mancare pochi mesi fa e purtroppo una parte della sua vita è legata proprio al Museo di Via Tasso, ma soprattutto da quando è stato fondato è rimasta comunque un'amica del museo, supportandolo, diffondendo le storie e venendo spesso e volentieri a portare la sua testimonianza.
Come si articolerà l'edizione di quest'anno?
Quest'anno saranno tre giorni, il 5, 6 e 7. Il 5 è dedicato il pomeriggio a un incontro sul maggiore Antonio Airoldi, che è un maggiore dell'esercito italiano, che attraverso la sua vita nell'esercito della resistenza e purtroppo terminata le fosse ardesine, racconteremo anche contro luce quella che è la vicenda coloniale italiana, che inizia ben prima dell'avvento del fascismo, la disfatta delle politiche coloniali, la disfatta del fascismo e l'entrata in guerra e la costituzione della resistenza. La sera sarà dedicato a un reading con Tamara Bartolini e Michele Parogno, che si intitola Come fratelli e sorelle, con una serie di estratti dai romanzi dedicati sia a Giorgio Manicola che a Isabella Manicola. Il 6, che è il venerdì, sarà una giornata dedicata invece alle donne della resistenza, a cui appunto è dedicato l'appuntamento del pomeriggio, sempre alle 5 e mezza, con Alessandra Gisti, Luciana Luceromoli, Chiara Ingrao e Alessandra Powell, in cui appunto proveremo a raccontare non solo ovviamente quella che è l'esperienza, la storia delle donne della resistenza romana, ma anche dare voce a chi dal basso, magari in maniera non armata, ha contribuito a proprio a far in modo che la resistenza romana fosse quella spina del fianco che lo stesso Gambler durante il processo riportò. La sera c'è un estratto dallo spettacolo Tante facce della memoria, che è uno spettacolo dedicato appunto proprio alle donne della resistenza, con Bianca Natti, con una musicazione di Carlo Genovesi e Alessio Toro, scusate. L'ultima giornata è quella di sabato 7 giugno, nel pomeriggio ci sarà sempre un approfondimento, in questo caso c'è una presentazione di un libro che si chiama Ghezzi i fratelli, c'è cioè, Io storia alla memoria, è un libro che è uscito da poco proprio sulla figura dei sette fratelli Cervi di Tony Rovatta, Alessandro Sontana e Giorgio Vecchio, e ne parleremo proprio con due degli autori e insieme al professor Alessio Gagliardi. Nella sera concludiamo la tre giorni sempre alle 7:30 con gli spettacoli al tramonto, con uno spettacolo che si chiama Facoltà di Resistenza con Archivio Z, che è una compagnia bolognese che fa un lavoro di ricerca negli archivi e riesce poi a riportare nello spettacolo tutta una serie di sfumature e voci. E concluderemo subito dopo lo spettacolo con la proiezione di un breve film documentario che si chiama La Liberazione, un film di famiglia che è realizzato dalla Fondazione On Movies e con l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza. Sono testimonianze oculari dei momenti della liberazione, della resistenza, tratti proprio dagli archivi di famiglia, dalle piccole riprese che in giro per l'Italia si realizzarono durante la liberazione. Questo è il programma strutturato in maniera che appunto tutti i giorni alle 5:30 ci siano gli incontri e i dibattiti e alle 7:30 al tramonto ci siano gli spettacoli che saranno per strada proprio sotto il Museo di Adasso all'angolo in via Terni. E ovviamente, come sempre, sono tutte iniziative ad accesso gratuito.
I riferimenti internet per il programma dettagliato?
Le pagine social del museo oppure il sito museoliberazione.it. Il sabato alle 4 ci sarà una piccola visita guidata solo su prenotazione, in cui sarà possibile visitare il museo con dei piccoli interventi performativi.
Terza edizione della Resistente, Festival della Memoria e della Liberazione a Roma, Museo Storico della Liberazione di Via Tasso, dal 5 al 7 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Valerio.
Grazie a voi, ci vediamo al Museo di Via Tasso. A presto.
Con Adele Orioli dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti per presentare Nessun Dogma a Roma, la Casa Internazionale delle Donne, 6 e 7 giugno 2025. Ben trovata.
Grazie, grazie mille, ben trovati.
Cos'è questo evento?
È una due giorni che abbiamo pensato di mettere in piedi per festeggiare i 5 anni della nostra rivista Nessun Dogma. Agire laico per un mondo più umano è il sottotitolo della rivista, è il nostro bimestrale associativo e appunto compie 5 anni, più di 30 numeri, e volevamo un po' sia festeggiarla sia farla conoscere, insomma. Quindi abbiamo pensato a una due giorni con eventi, dibattiti, presentazioni, spettacoli e anche, perché no, da mangiare e da bere. Insomma, è una festa.
Come saranno articolate le due giornate?
Dalle 10 alle 23, sia il venerdì che il sabato. Il venerdì alla Casa Internazionale delle Donne saremo in giardino, il sabato invece saremo alla Sala Lonzi, quella da 100 posti, insomma. E dalle 10 alle 23 si alterneranno a tutta una serie di iniziative. Ci sarà la presentazione, ad esempio, dell'ultimo volume della nostra casa editrice, Scettici dall'Islam. Ci fosse qualcuno curioso di conoscere pensatori, appunto, scettici, critici o anche direttamente non credenti del mondo islamico, questo volume è un'ottima opportunità. Ci saranno anche gli incontri con la redazione, con il direttore della nostra rivista, pronti a un sparatutto di domande. Ci sarà il nostro staff dello sportello gratuito telematico di assistenza legale che ci spiegherà tutti i segreti dello sbattezzo, come fare. E poi, per esempio, il venerdì sera avremo prima lo spettacolo e poi un dibattito con la dottoressa Canitano, Io Obietto, uno spettacolo teatrale molto molto coinvolgente, a cui seguirà un dibattito ricco di ospiti sulla salute e l'autodeterminazione riproduttiva in Italia. E il sabato presenteremo e proietteremo anche il primo documentario sulla bestemmia in Italia, Nomina contra Deum, che è stato in parte finanziato dall'UAR. Queste alcune fra le cose in programma, insomma.
C'è una questione in particolare su cui avete voluto incentrare la festa?
In generale direi che l'autodeterminazione è un po' il leitmotiv come della nostra associazione, anche della nostra rivista. Affrontiamo temi che spesso non vengono inquadrati in una prospettiva appunto laica e razionalista. Ne approfitto per dire, per chi volesse conoscere la rivista, che nei due giorni verrà distribuita gratuitamente.
Visto che siamo in ambito di compleanno, qual è lo stato dell'arte rispetto alla laicità oggi?
Per citare una battuta di un noto professorone, non mia, la laicità è un principio, nel senso che siamo agli inizi. Siamo appena usciti da un'overdose mediatica a reti unificate per la morte di un anziano capo di Stato estero. Siamo nel mezzo, chi vive a Roma lo sa, nel mezzo di disagi che vanno avanti da anni e spese che volano oltre i 5 miliardi per un evento di una parte della popolazione, quale quello del Giubileo, e per non parlare appunto delle difficoltà che riscontriamo ogni giorno. Persino la Corte Costituzionale viene smentita dai nostri governanti. Abbiamo adesso il recentissimo caso per quanto riguarda la trascrizione dell'atto di nascita delle coppie arcobaleno, delle famiglie arcobaleno, che addirittura contro la Corte Costituzionale si è scagliato una singola prefettura. Ecco, diciamo che siamo ancora ben lontani e purtroppo il governo attuale di Dio, Patria e Famiglia non prometteva nulla di buono e sta rispettando i cattivi presagi, ecco.
Ci racconti anche di questo rapporto con la Casa Internazionale delle Donne?
Sì, noi siamo molto felici di poter appunto essere alla Casa Internazionale delle Donne, dove peraltro siamo spesso, dove la stessa presidente Maura Cossutta è stata l'artefice di un nostro accordo ormai risalente al 2012 per quanto riguarda l'assistenza morale non confessionale negli ospedali, e a nostro parere è un centro di aggregazione fondamentale per la città, anche per il tipo di servizi che offre, e non è un caso se appunto tutta la pomeriggio e serata del venerdì sarà dedicato all'autodeterminazione riproduttiva e alla salute riproduttiva delle persone con utero.
I riferimenti internet per i dettagli del programma?
Sul nostro sito uar.it o altrimenti su nessundogma.it e anche sui social, siamo presenti ovunque, da Mastodon a Facebook.
Nessun dogma, agire laico per un mondo più umano. A Roma, la Casa Internazionale delle Donne, 6 e 7 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento ad Adele Orioli dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. Alla prossima!
Grazie mille!
Con Luca Pollini, direttore della seconda edizione dei Notti dell'Underground, il Festival di Rennudo a Milano, Fabbrica del Vapore, dal 5 all'8 giugno 2025. Ben trovato.
Buongiorno, grazie.
Partiamo da Rennudo, parlaci un po' di questa realtà.
È una bella realtà, guarda, è stata una scommessa che io ho fatto 2 anni fa nel rilevare e far rinascere questa rivista storica della cultura underground nata negli anni 70. Io l'ho rilevata con proprio lo stesso spirito, ma non per farne un'operazione nostalgia, ecco, perché sennò sarebbe stato un grosso errore. Quindi lo stesso spirito qual è? Quello di dare comunque spazio a una cultura alternativa, a una cultura fuori dal mainstream, è fatta da giovani. Quindi io ho riaperto la rivista insieme ad essa. Il mio sogno era quello di rifare un festival, e l'abbiamo fatto l'anno scorso per la prima volta alla Fabbrica del Vapore di Milano, che ci ha ospitato, e per recepire gli artisti ho lanciato una call to action. La call to action alla quale l'anno scorso hanno risposto in un'ottantina, tutti giovani, appunto c'era questo sbarramento di età, tutti giovani sotto i 30 anni, che mi hanno mandato le loro proposte. Io di questi ne avevo scelti una quarantina e abbiamo fatto, per me era finita lì. Poi lo stesso comune di Milano mi ha caldeggiato dicendo: ma questo patrimonio rifacciamolo. Io, che di mestiere ho sempre fatto il giornalista e lo scrittore, quindi non l'organizzatore del festival, sono stato catapultato in questa realtà bellissima, ma puoi immaginare le difficoltà per uno che non sa muoversi nel settore. Comunque l'ho fatto, mi sono affiancato da un po' di gente e quest'anno replichiamo sempre la Fabbrica al Vapore. Abbiamo un giorno in più, solo che quest'anno gli artisti coinvolti sono 103 e quest'anno le proposte, il calendario sono una 60, con questa grande sorpresa, e cioè che il teatro ha superato la musica, cosa da non credere, eppure così il 28% delle proposte che ci sono arrivate riguardavano comunque performance, monologhi, piccole show teatrali, poi ovviamente c'è la musica, poi ovviamente ci sono le mostre fotografiche, la poesia, la letteratura, la danza, quindi c'è veramente tanta roba.
Com'è stata la scelta?
Un po' dei messaggi, ovviamente sgombriamo il campo, non è che ci sono arrivati 160 capolavori, eh? Ecco, cioè, ci sono anche arrivate cose insomma un po' banali, quindi noi abbiamo cercato l'originalità per prima cosa, i messaggi, ecco, devo dire che da questi ragazzi si evince che comunque stanno vivendo un periodo difficile, perché su molte cose sono arrivate, non so, dei monologhi sugli attacchi di panico, delle altre piste teatrali su il bullismo, sul brutto rapporto col cibo, quindi anoressia, bulimia, insomma sono cose un po' toste, un po' complicate. Poi c'è molta improvvisazione teatrale e poi comunque, ecco, la musica basta rap. Posso anticipare che mi sono arrivate due o tre proposte di rap neanche così fantastiche e quindi è tornato il rock, sta tornando un po' anche il prog e molto acustico anche, molta cosa acustica ho visto.
Tornando alla rivista Re Nudo, come si caratterizza?
Innanzitutto potete immaginare nel 2025 fare una rivista di carta. Nel progetto Re Nudo la rivista di carta non poteva mancare, quindi un po' il nostro biglietto da visita, però ovviamente noi abbiamo il sito, abbiamo i social, perché non si può oggi declinare da quei player. E abbiamo il festival, abbiamo un'editoria libraria, abbiamo fatto 12 volumi in un anno, gli ultimi tre sono tre esordienti, anche questi giovani, e la rivista si caratterizza con noi diamo spazio, anche questo i redattori sono tutti giovani, è una parola che non mi piace perché poi dire a un trentenne che è giovane insomma si offende quasi anche, però loro mi scrivono della loro realtà, di quello che vivono, di quello che sognano, di quello che desiderano, molte riflessioni anche filosofiche, molti reportage di viaggi, non vacanza, tipo Laos, tipo il fondo dell'Argentina, tipo il Bangladesh fatti con zaino, dei bellissimi reportage, e poi c'è la parte filtri che abbiamo chiamato, che sono le recensioni di album, ovviamente di gruppi underground, ma nel vero senso della parola, cioè nel senso che sono proposte che difficilmente trovi altrove, che vivono quasi sempre in cantina, così anche come gli spettacoli teatrali e anche molti videogiochi, anche con, poi ancora libri, poi ancora serie TV, insomma un po' il loro mondo mi sembra.
I riferimenti web per i dettagli?
Renudo.org è il nostro sito. Tengo a precisare che l'ingresso è gratuito, che se per gli artisti c'è questo sbarramento d'età, devo dirti che l'anno scorso il pubblico era veramente trasversale, c'erano bambini di 12 anni e persone di 80. Questo significa che il progetto è piaciuto ed è quello che ha colpito il comune, cioè che è un pubblico veramente eterogeneo. Dov'è che tu trovi tre generazioni sedute uno di fianco all'altro? Allo stadio e basta. Cioè se il nonno, il figlio, il papà e il nipote tifano la stessa squadra, tutti e tre vanno a vedere la partita. E sotto un cappello culturale è molto difficile, eppure l'anno scorso questo è accaduto.
Seconda edizione delle Notti dell'Underground, il Festival di Re Nudo a Milano, Fabbrica del Vapore, dal 5 all'8 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento all'organizzatore Luca Pollini. Alla prossima!
Grazie a voi, alla prossima!
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
Il martedì alle ore 14.
Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.